La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, buonasera, ben trovati, ben sintonizzati, come direbbe qualcuno, meglio tardi che mai, ma ci sono i motivi, ci sono le news che arrivano direttamente dal campo di allenamento della Unione Sportiva Anconitana con Daniele Titterelli.
Un saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Ed è questa la settimana giusta, la settimana di Cristian Camilletti.
Buonasera a te Stefano, buonasera Daniele e ai nostri radioascoltatori.
Diatriba lunghissima, non finirà mai. Comunque il campo di allenamento Baraccola Baracandia dove oggi per il comune di Ancona e Candia, poi voi potete inventare tutto quello che vi pare, comunque per il comune di Ancona e Candia ieri Lelli ha detto allenamento a Candia. Beh, vabbè, a parte questi dettagli,
sono tu e Lelli praticamente, lo dite.
E il comune di Ancona.
Il comune d'Ancona.
E qualcosina conterà, insomma, alla fine.
Tutto
dai.
Il resto della redazione sportiva dice Baraccola, no Daniele? Giusto?
Anche sui tabulati da FIGC, campo d'Onorione,
Baraccola. Ma la FIGC non conta niente, la FIGC, conta il comune di Ancona. Il campo è il suo, quando la FIGC si fa il campo suo lo chiama Baraccola. Allora, stiamo scherzando perché siamo abbastanza contenti, insomma. Qualche notizia buona arriva in fronte Ancona e quindi apriamo subito le danze dando la parola a Daniele Titterelli che ci porta alle news, ma per voi attenzione, restate incollati alla radio perché poi avremo dei collegamenti audio che vi faranno sicuramente piacere. Vai Dani!
Sì, la news del giorno è il ritorno dopo Mister Lelli, dopo il DS Vecchiola e dopo anche l'attaccante Salvatore Mastronunzio che verrà presentato domani, il ritorno di Emanuele Pesaresi, Pesaresi che ha proprio iniziato la carriera in biancorosso e l'ha anche conclusa essendo uno dei trascinatori della squadra che proprio con Lelli alla guida vinse il triplete in eccellenza nel 2011. Ebbene, Emanuele Pesaresi ha accettato dopo due o tre giorni di attenta riflessione e sarà il vice allenatore di Marco Lelli nell'Anconitana. Ricordiamo che Emanuele Pesaresi svolgeva lo stesso ruolo nel Marina, era il vice di Malavenda, ma visto i buoni rapporti tra le persone, perché Malavenda, Pesaresi, anche per parte dei portieri Carbonari, facevano parte del vecchio staff di Lelli, che li ha portati anche alla Biagio Nazaro. Ebbene, visto i rapporti, è riuscito Lelli a ottenere Emanuele Pesaresi, che è il suo braccio destro, una persona di fiducia al quale dare anche spazio durante gli allenamenti, durante i vari allenamenti della stagione. E quindi Emanuele Pesaresi da oggi ha iniziato questa avventura con l'Anconitana come vice e lo staff tecnico si è arricchito anche di Diego Ruspantini nel ruolo di preparatore dei portieri. Ruspantini che inizia quest'anno a fare questo ruolo perché fino all'anno scorso era il portiere l'anno scorso della Monteluponese, ma in precedenza anche del Camerano dove ha vinto la promozione, della Biagio Nazaro, dell'Osimana, del Porto Recanati, ma anche della Fermana, quindi squadre importanti. Da quest'anno inizia questa avventura da preparatore dei portieri, quindi staff quasi completato con Pesaresi e Ruspantini, manca la figura del preparatore atletico.
Quindi buone notizie sotto questo aspetto, si sta completando l'organico ormai della nuova Anconitana. Sarà stato contento il Mala?
Sì, alla fine hanno trovato una soluzione, penso che da Malavenda andrà Pierpaolo Montillo, anche lui anconetano, come vice mister che l'anno scorso allenava l'FC Falconara. Penso che Lelli ha sistemato tutto trovando anche un aiutante, un assistente per Malavenda. Sono talmente amici che questa scelta sarà stata condivisa con disponibilità da parte di tutte le parti, perché in fondo Malavenda, se fa l'allenatore, è anche merito di Lelli, che quando lasciò la Biagio Nazaro ordinò, se così si può dire, alla società di lasciare come capo mister Malavenda e come vice Emanuele Pesaresi, quindi le parti sono talmente unite che penso che alla fine abbia accettato ben volentieri. C'è anche da dire che Pesaresi è stato combattuto perché l'avevamo incontrato sabato scorso ed era dispiaciuto, felice di iniziare l'avventura con l'Anconitana, ma allo stesso tempo dispiaciuto di lasciare Malavenda, però alla fine ha prevalso il buon senso e anche l'amore verso i colori biancorossi di Pesaresi.
E quindi si va così ad ampliare quella, diciamo, che è la colonia di ex giocatori biancorossi, o di comunque personaggi che con il biancorosso hanno molta confidenza, che ce l'hanno nel sangue. da Marco Lelli a appunto Emanuele Pesaresi, lo stesso Mastro Nunzio che ieri è stato ufficialmente acquistato dall'US Anconitana come primo acquisto della sua storia, e domani sarà presentato alle ore 15.30 presso gli uffici della Race appunto di Stefano Marconi, e quindi si va così, diciamo, ad ampliare queste figure anconetane che sono molto fondamentali per quanto riguarda la ripartenza del calcio biancorosso, e soprattutto questa figura di Emanuele Pesaresi l'abbiamo sentito ieri anche dalla viva voce di Marco Lelli ai nostri microfoni. Lui diceva che dello staff che stava ricercando, colui che avrebbe voluto avere assolutamente, non ha fatto mistero, era proprio Emanuele Pesaresi. Quindi sarà contentissimo Marco Lelli, che alla fine ha accettato, magari un pochettino meno invece mister Malavenda, però se ne farà una ragione, insomma, anche Malavenda lo sappiamo, grande tifoso biancorosso, quindi sarà contento.
Anche perché diciamo che Pesaresi ha conseguito a luglio il patentino di allenatore a tutti gli effetti, e quindi in teoria può anche fare il primo allenatore, quindi per lui è un modo di mettersi in discussione, di imparare, di crescere, e siamo convinti che con Lelli piano piano prenderà sempre più campo sul rettangolo verde. Ecco, Lelli sarà il capo allenatore, però darà ampio spazio, ecco, non sarà un semplice vice, ma già abbiamo visto oggi che guidava la parte difensiva, la faceva Pesaresi, mentre Lelli si occupava dell'attacco, quindi non è un semplice portatore di casacche o di birilli, è un tecnico a tutti gli effetti che crescerà sotto la guida di Lelli, di cui ha grande fiducia, e magari un giorno potrà lui stesso diventare il primo allenatore o dell'Ancona o dell'Anconitana o di altre società di categorie anche più importanti.
Fatto molto bene, Daniele, a ricordarlo, anche perché il nome di Emanuele Pesaresi era l'alternativa numero uno nel caso Marco Lelli, per motivi lavorativi, non poteva accettare la panchina dell'Anconitana. Quindi è fatto molto bene a ricordare questo passaggio, perché di fatto era il nome, diciamo, in poll nel caso Marco Lelli non avesse, per motivi lavorativi, accettato appunto il ritorno sulla panchina dell'Anconitana.
Bene, queste le notizie in apertura. Allora, fra pochi istanti andremo in pubblicità e state con noi, perché il primo ospite è un ospite, vi abbiamo tratto in inganno perché vedo i messaggi, non c'è quello che mi state mandando.
Stefano, abbiamo dimenticato una cosa, sì. Ieri è stato ufficializzato Salvatore Mastronunzio, abbiamo detto domani sarà presentato, ma oggi è il suo compleanno, sono 38 le candeline che spegne quest'oggi la Vipera, già qualcuno se l'è ricordato, quindi sta già inviando messaggi, e noi invitiamo naturalmente i nostri radioascoltatori a continuare, poi magari glieli facciamo anche avere gli auguri al nostro bomber che ritorna a vestire la casacca biancorossa.
Sentite rumori sottofondo, è il nostro Scrive Daniele sempre. Che sta scrivendo il pezzo per il Corriere Adriatico che leggerete domani, e svegliamo tutto in diretta, qui non ci nascondiamo. Era Lele dall'Austria che diceva buon compleanno Vipera, faccio tornare grandi a suon di gol, pensiero di Lele, oggi l'abbiamo ricordato in tutti i nostri notiziari che era il compleanno della Vipera.
La Vipera in prima categoria, sul filo del fuorigioco, che a volte lo vedono, a volte non lo vedono perché non ci sono i guardalinee, se è un minimo in condizione sopra i 20 gol li garantisce.
Guarda, proprio stamattina chiacchierando così tra amici, dicevo, un Salvatore Mastronunzio in prima categoria anche a 38 anni non è un lusso, è di più. E minimo 20 gol, ma può arrivare anche sopra i 30 forse, se se la gioca bene.
Anche perché, ribadisco, quei livelli molte volte fuori gioco purtroppo non li vedono, perché guardalini non esistono, quindi cioè sono di parte delle società, quindi uno come lui, se sta sul filo tra i due difensori e la squadra lo rifornisce di palle, ecco, molti dicono ma sarà in forma, non sarà in forma, pensiamo che la tecnica gli sia rimasta, quindi l'importante sarebbe rifornirlo e che lui abbia le giuste motivazioni, perché per carità quello è fondamentale, ma sicuramente se ha sposato il progetto non viene certo a svernare con la maglia dell'Anconitana.
Sicuramente.
Bene, mini break per noi.
Punto biancorosso.
Il cuculo occupa nidi altrui, ma prima li ristruttura grazie all'amico Picchio Architetto. Ama esterni in faggio e interni con ceramiche Polis effetto legno della linea Vogue.
Il design al suo habitat. Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Settembre, mese dello sconto. Polis ti aspetta con offerte imperdibili su pavimenti, rivestimenti e arredobagno. Cerca il Factory Store nella tua città o su polis.it.
Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, come annunciato, rientriamo dalla brevissima pausa pubblicitaria e andiamo subito con il primo ospite della puntata. Non poteva che essere uno dei mister più amati dal popolo biancorosso ad aprire questo nuovo corso della giovanissima anconitana. E allora diamo subito il benvenuto al grande mister Walter Sandro Salvioni. Bentornato, mister.
Buonasera a tutti.
Buonasera mister, tra l'altro sappiamo che si trova nelle Marche in questo periodo, a Porto Recanati.
Sono a Porto Recanati perché dovevo venire a fare una scuola calcio qui in un villaggio e mi trovo qui per una settimana.
Fino domenica. A quando rimarrà?
Domenica, fino a domenica.
Ecco, allora...
Dove gioca l'Ancona domenica?
L'Anconitana ancora non gioca perché ha iniziato la preparazione oggi, pensi...
Oh,
ha solo 2 settimane di preparazione in vista del campionato, è partita molto tardi e ancora non ha nemmeno una squadra ben definita, iniziano adesso a arrivare le prime pedine.
Difatti avevo chiesto perché mi sono sempre informato e mi hanno detto che non c'era più squadra, non c'era più niente, come? Nemmeno la terza categoria, no, mi hanno detto che adesso è iniziata dalla prima categoria.
In prima, grazie, si era iscritta la terza, però la FIGC ha concesso almeno la possibilità di ripartire dalla prima categoria.
Ho capito, meno male, sono contento, mi dispiace purtroppo perché... Da quando sono venuto via non ho più visto un'Ancona bello pimpante e felice. Ho sempre avuto dei problemi tutti gli anni. Mi dispiace tanto, veramente, perché l'Ancona non merita assolutamente questa categoria. Meriterebbe una categoria più alta, però purtroppo sono successe troppe cose.
Ecco.
Soprattutto da quando sono venuto via io.
Esatto. Ne sono accadute tante, dopo che te ne sei andato tu c'è stata la mancata iscrizione alla Serie B.
No, non era stata mancata, è quello che ti fa incazzare, che non era stata mancata l'iscrizione, perché io mi ricordo bene che quando sono stato dal presidente, che poi non era più, adesso non mi viene più il nome.
Mais?
No, era l'altro, il presidente era quello di Milano.
Ah, Petocchi.
Enrico Petocchi.
Petocchi, però dopo Petocchi aveva venduto la squadra a uno di Milano. Mi ricordo che ero andato con Colacone da lui a Milano a parlarne, perché mi aveva chiamato giù a Milano, e mi aveva detto che forse le banche di Ancona gli avrebbero dato i soldi, perché c'erano delle cambiali aveva le cambiali da dare alle banche se gli poteva andare i soldi per iscriversi al campionato e mi ricordo che non glieli davano, non li cambiavano questi cambiali qua. Invece dopo, il giorno dopo, che era l'ultimo giorno per l'iscrizione, mi ha chiamato al mattino verso le 7:30 e mi dice: guarda che le banche mi hanno chiamato e mi hanno dato l'ok, se tutto fatto andiamo a pagare, paghiamo l'iscrizione, siamo a posto e tutto. Invece poi alla sera verso le 4:00, 4:30 mi richiama e mi dice che purtroppo le banche hanno richiamato, che non gli avrebbero più dato i soldi. Non so cosa sia successo, cosa non sia successo, so che da quella volta lì poi è saltato tutto e non si è più fatto niente. Mi dispiace molto, ecco, anche perché, ripeto, l'Ancona non merita certo questa categoria qua, assolutamente.
E infatti da quei tempi Lancone scivolò in eccellenza, riuscì a risalire dopo 4 stagioni tra i professionisti. Lei pure ha assistito, ricordiamo, in questa stagione alla partita di Bergamo contro l'Albino Leffe. E però i problemi a distanza di 2 anni dall'addio dell'altro presidente Andrea Marinelli si sono puntualmente ripresentati in maniera anche peggiore, perché adesso
non è possibile che non ci sia un imprenditore ancora che prenda in mano questa situazione.
Adesso è stata presa da un imprenditore dorico, un imprenditore anconetano, proprietario della RAIS, una ditta di forniture per ospedali, che prova a riportare l'Ancona ai livelli che merita, ma logicamente non sarà semplice scalare le gerarchie del calcio ripartendo da una categoria così bassa come la prima categoria.
Sarà facile, no, poi ci vorranno degli anni, il problema è anche quello, purtroppo, però speriamo che almeno questo presidente possa essere quello giusto, che riesca in 4-5 anni a portare la squadra ai livelli che merita, perché veramente ancora non merita assolutamente.
Però diciamo subito, mister Salvioni, che questa nuova Ancona che parte dalla prima categoria, da ieri avrà come capitano un attaccante che lei conosce molto bene, quel Salvatore Mastronunzio, che con lei ha fatto caterve grappoli di gol e che appunto a 38 anni, che compie oggi tra l'altro, si rimette in gioco partendo dalla prima categoria per quella maglia che lui a sua detta ha sempre molto amato, tanto che voleva chiuderci la carriera, e così sarà.
Sapevo che voleva rientrare anche l'anno scorso, perché poi mi vengo un po' informato, che so che lui voleva venire anche l'anno scorso, mi seguì anche 2 anni fa, e sono contento. Speriamo che sia il centravanti che rifaccia tutti quei gol, anche di più in questa categoria qui, e possa dare una mano a questo Ancona a rientrare nei propri ranghi, nella propria categoria. È un giocatore che ha 38 anni, però in prima categoria penso che sarà sentato la differenza. Poi dipenderà molto dalla testa con cui verrà ad allenarsi, ecco, questa è la cosa importante. Perché io ho giocato anch'io fino a 36 anni in Serie B, e mi ricordo che i giornali parlavano e dicevano che il vecchietto è quello che corre più di tutti, perché io avevo una grande passione, io avrei giocato anche fino a 45 anni pur di giocare, a parte che gioco ancora, perché non è che non gioco ancora, però a livello amatoriale, ecco.
Elementi...
basta avere passione, basta giocare, è la cosa importante.
Elementi così saranno importanti anche per il gruppo, per capire meglio l'importanza della maglia che indossano e l'importanza di chiamarsi ancora nonostante si parli di prima categoria.
Sì, quella cosa importante è di essere un leader positivo, ecco, che non sia un leader negativo. Il leader positivo è quello che aiuta la squadra, è quello che incoraggia i compagni, quello che aiuta i ragazzi giovani, perché so che in quelle categorie lì sono obbligati a far giocare certi ragazzi giovani, e la cosa importante è quella di aiutare questi giovani a crescere, perché purtroppo non avranno mai giocato nelle squadre di prima categoria. Ed è importante, ripeto, che il capitano e i giocatori come Mastronunzio diano mano a tutti i ragazzi qui a crescere, aiutandoli, non massacrandoli, ma aiutandoli sempre nel modo giusto, nel modo positivo. Ecco, la cosa importante è quella.
Arriva subito una domanda da Dorico. Mister, si tenga in forma, perché tra qualche annetto rivogliamo lei in panca e la Vipera in campo, vogliamo divertirci. Dipende tra quanti annetti, perché la Vipera ha 38 anni e fra 2-3 potrebbe andare in pensione.
Ma non hai mica detto, l'ho detto adesso, dipende dalla testa che ha uno, capito? Io giocavo e allenavo, perché ho fatto la Serie D, mi ricordo, giocavo e allenavo. Facevo i 5 volte in 1000 al martedì e ero sempre davanti a tutti, pur essendo l'allenatore. Perciò non vuol dire, uno se ha passione, se ha voglia di fare, ha voglia di correre, ha voglia, lo può fare anche a 41 anni, non ci sono problemi. Io sono di questa idea qui. Vedo che Mastronunzio è stato fermo parecchi 2 o 3 anni, adesso non mi ricordo più quanti, però ha ripreso ad allenarsi, so che mi ha fatto anche dei sacrifici nel periodo estivo, si allenava con un preparatore specifico per lui apposta, questa dimostrazione che ha voglia di giocare ancora e di tornare ancora ad essere un protagonista, e questa è la cosa importante.
Cosa ne pensa? Che idea si è fatto della vicenda che l'ha colpito, insomma, del calcio scommesse per, in cui è rimasto fermo e ha dovuto rimanere fermo per 3 anni?
Ma chi? Io,
lei,
io non sono stato fermo 3 anni.
No, che idea si è fatto della vicenda che ha colpito Mastro Nunzio, che è stato costretto a rimanere fermo 3 anni?
Io non ho mai parlato di queste cose qui, non voglio proprio saperne. Sono cose che possono succedere, che possono capitare. Io ero molto dispiaciuto, anche perché quell'anno lì, mi ricordo che all'andata eravamo primi, all'andata eravamo primi o secondi, adesso mi ricordo più, insieme a Lecce. Purtroppo poi alla fine del campionato ci siamo salvati l'ultima partita in casa col Mantova. Adesso dire qualcosa non saprei, perché io non posso dire assolutamente niente, perché non so proprio veramente niente. Proprio niente di niente, sinceramente non ho mai saputo niente. Mi ricordo che mi aveva chiamato un giornalista e mi ha detto se io avevo visto 2 zingari in albergo. Mi ha detto un albergo, che io questo albergo qui non ci sono mai andato, non ci siamo mai stati noi. Infatti gliel'ho fatto ripetere 5 o 6 volte questo albergo qui, gli ho detto guarda che quello albergo io non ci sono mai andato assolutamente, perciò non venga qui a dirmi che io sapevo le cose o qualcosa del genere. Non ho mai visto nessuno, non ho mai incontrato nessuno, mai visto nessuno assolutamente. Perciò non posso neanche, non saprei cosa dire sinceramente.
Dopo l'avventura di Ancona ha trovato altre piazze, ha provato esperienze in altre piazze, ma ha avuto le stesse soddisfazioni, le stesse emozioni vissute qui nella Dorica?
No, non le ho più avute, un po' perché le cose non sono andate bene, sai, io sono sempre subentrato, non è facile subentrare. Difatti mi ricordo che quando sono subentrato a Ancona la mia fortuna è stata quella di trovare dei ragazzi che mi hanno seguito subito, perché probabilmente quelle cose che gli insegnavo non le avevo mai fatte. Si sono meravigliati e mi ricordo che ci siamo salvati a Rimini, una roba veramente magnifica, perché i ragazzi mi hanno seguito in quelle 6 settimane che siamo stati assieme. Non ho mai avuto un gruppo così che mi seguisse in quel modo. Probabilmente le cose che gli facevo non le avevo mai fatte, gli ho dato una mentalità, una certa organizzazione di gioco che ci ha permesso di salvarsi. Quell'anno dopo abbiamo fatto veramente bene, peccato che ci siamo salvati alla fine. Dopo ho fatto quei 2 anni a Nizza, ancora prima di venire da voi, e là in 2 anni ho portato la squadra in Serie A e sono ancora tuttora in Serie A. Dopo sono sempre subentrato, non è semplice, non è facile, e purtroppo poi dopo quando poi retrocedi la colpa purtroppo è sempre dell'allenatore. Anche se devo dirti che mi ricordo che quando ero a Trieste sono retrocesso ancora per fatto di problemi di scommesse, perché mi ricordo che una partita, se perdeva la squadra in casa a 2-0 a un quarto d'ora dalla fine, e poi alla fine hanno vinto 3-2, e noi per colpa di quella partita lì siamo retrocessi. Sembra strano. Vincevano 2-0 e questi qua poi hanno vinto in 10 minuti alla fine a 3-2. Poi è stata molto chiacchierata questa partita qui, è stata molto chiacchierata sul fatto delle scommesse. Sono entrato proprio in un periodo non bello del calcio. Poi dopo io non ho procuratori, non ho mai voluto procuratori, ho sempre voluto fare di testa mia. Purtroppo un po' anche quello mi ha un po' danneggiato, bisogna avere un procuratore che ti dà una mano oggi, se no è duro. Però sono contento così, anche quel poco che ho fatto, penso che l'ho fatto con grande onestà, con grande correttezza e soprattutto con grande professionalità e passione, pur di vedere la squadra giocare al calcio.
Arriva una domanda da Gianni Red Bull. Walter, ma perché ci capitano tutte a noi le disgrazie? Forse sono i nostri odiati cugini Ascolani che dopo Perugia ci hanno fatto una sorta di Macumba.
Non credo. Purtroppo lì, ripeto, io ho avuto quell'anno lì, non sono riuscito a capire perché le banche non hanno cambiato non hanno cambiato le cambiali di... Adesso non mi ricordo più il nome di questo nuovo presidente che era di Milano, Sticane, non mi viene più il nome. Sticane, lui aveva venduto, perché mi ricordo che lui aveva preso la squadra da Petocchi. E poi io ero andato giù, io e Colacone eravamo andati giù a sentire un po' com'era la situazione, ci aveva spiegato tutto il resto. Io non sono riuscito a capire perché le banche non gli ha cambiato le cambiali. Oh, può darsi che poi aveva ragione, non voglio dire... Però da quella volta lì, io ho rifiutato tra quattro squadre quell'anno lì per rimanere con voi. Io ho rifiutato tra quattro squadre di Serie B per rimanere con l'Ancona. Infatti poi mi ricordo che c'erano delle società che mi hanno detto no, guarda che l'Ancona non ti preoccupare che non si iscriverà mai per Serie B quest'anno. No, no, io ho dato parola all'Ancona, voglio rimanere con l'Ancona e poi dopo è finita male.
Ci suggerisce il nome del nostro Paolo Papiri, Villa.
Com'è?
Villa, secondo il nostro, ci suggerisce il nome Paolo Papiri, colui al quale avrebbe dovuto vendere, avrebbe voluto vendere Petocchi.
Villa, sì, adesso non mi ricordo, se può darsi, adesso non mi ricordo più il nome, sinceramente l'ho conosciuto, sono andato giù due volte. Mi aveva chiamato giù e mi aveva spiegato com'era la situazione, perché io gli ho detto guardi che io ho delle richieste e cosa devo fare. Lui no, stai qui e mi aveva spiegato com'era la situazione, mi aveva chiamato giù a Milano, io ero di Bergamo, mi ricordo sono andato giù, mi ha spiegato tutto e ero fiducioso quello che mi aveva detto. Poi dopo mi ha chiamato, purtroppo le banche mi hanno chiamato che non mi danno più i soldi per iscriverci e siamo ormai finiti male. Si chiamava Villa, insomma.
Esatto.
Altro messaggio per lei, mister. Grande mister Salvioni, spero un giorno di rivedere il tuo calcio genuino, divertente, spettacolare ad Ancona. Questo è il messaggio di Lele che ci scrive dall'Austria.
È quello che vorrei anch'io, vorrei più che volentieri. So che l'unica squadra che mi vuole adesso è l'Ancona.
Sarebbe tornato se mai le avessero fatto una proposta di ripartire anche dalla prima categoria?
Voglio dirvi la verità, ci ho pensato, sai, quando io ho telefonato, che non mi ricordo più che ho chiesto, Zandegu, che era il responsabile del settore giovanile
all'epoca,
dell'Ancona,
sì.
Non so se vi ricordate.
Sì.
Ecco, mi ricordo che l'ho chiamato un mese e mezzo fa e gli ho chiesto ma allora che fine ha fatto poi l'Ancona, e mi ha spiegato che non c'era più squadra, c'era prima che non partiva nella terza categoria, niente, come non c'è proprio più, non c'è più, e così. E io avevo pensato, ecco, quasi quasi vado giù, compriamo una categoria, una eccellenza, una promozione, okay? Poi partiamo, vado giù e partiamo giù, ci avevo pensato. Perché mi dispiaceva sapere che l'Ancona non esisteva più, veramente. Davvero, ci ho pensato, ve lo giuro.
Quindi una chiamata eventuale dell'Ancona non avrebbe rifiutato probabilmente nemmeno in una categoria riduttiva, sì, come la prima?
Può darsi.
Come si può imprimere un minimo di professionalità, che logicamente deve essere data da una piazza ambiziosa come l'Ancona, in prima categoria, con ragazzi, giocatori che logicamente non sono abituati a un certo genere di responsabilità, giocatori la maggior parte dei quali lavorano o studiano durante il giorno? Come pensa sia possibile conciliare queste due cose in una piazza che logicamente chiede di più? Come Ancona?
Guarda, io ho iniziato a giocare da calciatore a 15 anni in seconda categoria. Non è che ho iniziato nel settore giovanile di squadre dell'Atalanta o del Brescia, okay. Ho iniziato anch'io la seconda categoria. La seconda categoria, mi ricordo che d'inverno prendevo la bicicletta, facevo 8 km dal paese in cui giocavo, prendevo la mia bicicletta, c'era giù neve, acqua, tutto, io andavo con la mia bicicletta a fare allenamento, con la borsa. La borsa a spalle e andavo giù. Bisogna avere voglia, poi soprattutto giocare per l'Ancona. Tu giochi per l'Ancona anche in prima categoria, però sei dell'Ancona. L'Ancona è un nome importante anche in prima categoria, poi è più importantissimo, però non vedo perché non si possa fare del professionismo anche in quella categoria lì. Io ho detto dei sacrifici che non esistono, non sono quelli i sacrifici. I sacrifici erano quelli dei miei amici che partivano al mattino alle 5 al lavoro, andare a Milano a fare i muratori e rientravano la sera alle 8. Quelli sono sacrifici. Non erano i sacrifici quelli che prendevo io a prendere la borsa e andare giù in bicicletta. Quella era una passione, deve esserci quello soprattutto. La passione, la voglia soprattutto di dire sto giocando per l'Ancona. Una società dove ha sempre ambito a grandi traguardi, in Serie A, in Serie B e tutto qua.
Mister, un'altra domanda che arriva per te. Dell'Ancona che hai allenato, chi pensavi facesse una carriera migliore?
Guarda, sinceramente è Surraco. Surraco pensavo che potesse fare un salto di qualità migliore. Purtroppo con la testa che aveva non ci è riuscito. Adesso magari l'ha sistemata, però ormai adesso la sua. Dopo chi c'era? Beh, il portiere ha fatto bene, ha giocato in Serie A, ha giocato in Serie B, fa il secondo portiere a Bologna, da Costa, però ancora in Serie A. Vedo che tante volte gioca anche. Poi dopo chi c'era adesso? Beh, Chiattarella sta facendo bene. E alla Spal ha vinto il campionato, ha fatto bene, dopo tutti i ragazzi, anche De Falco ha fatto un buon, è stato anche lui in Serie B, in Serie A. Direi che dopo il resto erano tutti anche su di età, diciamo. Dopo so che c'è un ragazzo che ho avuto per un mese o due che giocava in primavera, che mi sembra che si chiamasse Mastroianni, mi sembra che giochi in Serie
lo scorso D. Anno segnò l'Ancona con la maglia dell'Albino Leffe.
Ecco, bravo, vedi.
Uno degli attaccanti sicuramente importanti della Serie C.
Sì, dopo il resto hanno giocato quasi tutti in Serie D, anche Catinali ha giocato in Serie D, lo stesso difensore centrale, adesso non mi viene più il nome. Non Cristante, l'altro che gioca ancora a Lecce.
Cosenza,
ha giocato sempre in Serie D anche lui. Mi ricordo che quando era arrivato non ero molto contento, invece poi dopo ci ha messo la passione, la voglia, l'attenzione, la partecipazione e l'ha migliorato tantissimo. Infatti sta giocando ancora.
È il capitano del Lecce, un giocatore tra i più rappresentativi.
È arrivato
anche in Serie B, si è tolto belle soddisfazioni.
Sì. Sì, mi ricordo, poi sono andato diverse volte a vederlo quando giocava alla Pro Vercelli.
Adesso è anche più cattivo dell'epoca perché ha la barba lunga, quindi sì. già che era rude all'epoca, adesso è cattivissimo.
Ma no, ma dopo ho imparato anche a giocare, poi era rude sì, però dopo giocava anche, perché poi gli ho detto, oh, bisogna anche giocare la palla, abbiamo un processo di palla, bisogna anche giocare, non bisogna solo buttarla via. Perché poi torno indietro, ci fanno male gli altri. Dopo ho cominciato anche a giocare, devo dire la verità. Però il suo modo di giocare era quello senz'altro di essere un po' più difensore che giocatore vero. Però è stato molto bravo, aveva fatto un'annata veramente bella.
Dorico chiede: mister, Siqueira era con lei, perché non giocava?
No, Siqueira io non l'ho mai avuto.
Era l'anno prima.
Sì, l'ho avuto quando io sono arrivato, Siqueira aveva avuto un problema alla caviglia o al ginocchio, adesso non mi ricordo più bene se al ginocchio o alla caviglia, perché andava con le stampelle quando sono arrivato io. E poi dopo non l'ho più avuto, anzi io ho parlato con Siqueira perché Siqueira è stato un grande professionista, è sempre venuto a vedere tutte le partite, è venuto persino a Rimini, mi ricordo che era in pullman con noi, è sempre stato vicino alla squadra, però io non l'ho mai avuto a disposizione, no. Mai avuto, perché difatti quando parlavo con lui che gli mi chiedeva e che gli chiedevo che Don Mancino l'avevo visto giocare, gli avevo detto che gli avrei fatto fare il terzino sinistro e non l'esterno alto, mi ricordo. Poi avevamo sulla sinistra un giocatore come il capitano, come che poi
Rizzato
che sta giocando tuttora ad Avellino. Difatti io per esempio prendi la dimostrazione di Rizzato, è un giocatore che ha una passione, c'ha una voglia, si allena tutte le volte con grande intensità, con anche concentrazione. Quanti anni ha Rizzato? Avrà 36 anni e più adesso, eppure sta giocando ancora in Serie B, perché è un giocatore che gli piace giocare, si diverte ancora.
Professionista vero, insomma.
Un vero, io ho sempre detto, se avessi avuto 14 giocatori come lui, tutte le squadre che sono andato avrei vinto tutti i campionati, veramente. Ma c'è una mentalità veramente irritata che non ho mai avuto un giocatore in quel modo.
Ti arriva un altro messaggio, mister, per noi rimarrà il ricordo di quando t'avemo lanciato in aria, un posto nel nostro cuore l'hai conquistato con merito. Questo è un messaggio che ti arriva da parte della curva.
Guarda, è stata una grande emozione quella volta, ve lo giuro, guarda, è stata un'emozione che non ho mai provato nella mia vita, è stato veramente bello, bello veramente, è stata una cosa molto simpatica e mi fa venire il pelli d'oca tuttora, veramente, è stato veramente bello, vi ringrazio veramente, quella volta è stata favolosa, l'unica cosa che mi è successo veramente bella è stata quella, veramente.
Ti viene la pelle d'oca, invece il nostro Luca, il nostro amico Luca ti scrive: sto piangendo, che uomo.
Sì.
Dei giocatori che ha allenato, mister, io ne ricordo uno, quel Miramontes, croce d'Inizia dell'Ancona.
Miramontes, io ero arrivato che lui non giocava, sia lui che Surraco e Colacone. Mi ricordo che ero arrivato e loro non giocavano, li ho fatti giocare tutti e tre subito. E mi ricordo che la fortuna mia è stata che Surraco, pur non avendo giocato, che entrava sempre 20 minuti, mezz'ora, un quarto d'ora, ho avuto la fortuna che Surraco aveva una resistenza incredibile. Difatti dovevo sempre togliere Colacone e Miramontes, perché dopo 70 minuti non ne avevano più. La fortuna, meno male che c'avevo un giocatore, lo tenevo in panchina perché avevo detto se si infortuna qualcuno almeno ce l'ho il giocatore, perché loro due dovevo toglierli per forza, perché non avevano nelle gambe i 90 minuti. Invece mi ricordo sul racco...
Caduta la linea, ci siamo persi il mister. Vabbè, tenteremo di recuperarlo, credo. Tanto c'è altri messaggi... tipo quello di Lorenzo.
Mister, sarò patetico, ma la ringrazio ancora per la vittoria ad Ascoli. Solo pensarci mi vengono le lacrime.
Poi c'era quest'altro messaggio di Luchino che praticamente già ci ha risposto il mister. Intanto Salvioni quest'anno non ha avuto offerte prima di inizio campionato, praticamente no. Può essere che il presidente di Milano, un certo Villa, ci ha risposto che era quello. De Falco mi pare che sta per andare al Matera, non è che sta per andare, c'è già andato, quindi è stato già ufficializzato. Ce l'abbiamo di nuovo? Non ce l'abbiamo, quindi ci siamo persi. Mister Sandro Walter Salvioni, che comunque è stato
Mi sa tanto che ci siamo giocati la batteria.
Ah, ecco.
Esatto.
Ecco.
Ho questa impressione perché adesso risponde
la
il gestore.
Ok. Vabbè, comunque è sempre bello poter ritrovare uno di quei mister che veramente ci ha fatto vedere un bel calcio, ad Ancona, forse uno dei pochi, possiamo dirlo, perché ad Ancona sì, è vero che sono passati allenatori che poi sono stati importanti anche per il futuro del calcio dorico, però Salvioni veramente ci ha fatto vedere un tipo di calcio, non so se definirlo innovativo in quel momento là ad Ancona, però di fatto anche lui l'ha detto, i giocatori che aveva a disposizione sono rimasti così allibiti, a bocca aperta, tanto che si sono divertiti anche loro a giocare il calcio di Salvioni.
E magari, ecco, non sempre gli ha prodotto risultati in giro per l'Italia, perché è un gioco dispendioso, un gioco propositivo, un gioco che logicamente a volte puoi anche concedere, o comunque sia non sempre redditizio per le squadre che devono vincere o ottenere obiettivi importanti, però D'Ancona ha fatto divertire. Stavamo parlando anche di palcoscenici in cui la qualità era sicuramente superiore, come la Serie B dell'epoca. Però sì, quel calcio lì in effetti ad Ancona non si è visto più, anche perché ad Ancona non si fa più la B dal 2010, quindi da 7 anni, e il livello, abbiamo visto anche della Serie C, è sceso rispetto a quello di un tempo. Però come filosofia di gioco propositiva e sempre tesa a offendere piuttosto che a difendere, in questo era un vero maestro.
C'è da dire che lui è arrivato grazie a una grande intuizione del direttore sportivo del tempo, che era Fabrizio Larini, che lo aveva avuto a Parma, Salvioni. E quindi lì è stata veramente una grande intuizione, perché Salvioni in quel periodo lì era un po', diciamo, la panchina non è che la vedesse molto negli ultimi tempi prima di arrivare ad Ancona. Come ha detto lui, era stata Nizza aveva terminato il suo rapporto con il Nizza e era fermo. Era fermo e Larini ha avuto lì una grande intuizione che poi ha portato a dei risultati di fatto sul campo.
Sì, è un po' nel destino di Salvioni, sia prima che dopo Ancona non ha ottenuto grandissimi risultati, ma molte volte ogni allenatore ha quella piazza, o anche i giocatori, no? Hanno quella piazza in cui riescono a esprimersi al massimo, riescono a trovare motivazioni che da altre parti non hanno.
Sì, qua dopo ci fanno la lista di altri allenatori, giustamente Perotti, Spalletti, oltre che Salvioni, insomma, la panchina dorica ne ha avuti di allenatori veramente che hanno fatto poi la loro carriera o che già comunque avevano un gran bel curriculum, vedi tipo quello di Perotti che quando è arrivato ad Ancona non è che fosse l'ultimo arrivato, anzi tutt'altro. Spalletti invece magari è stato Ancona... ancora di più un trampolino di lancio per la sua carriera, lo sappiamo, poi è andata a Udine e poi Roma, insomma Zenit, sappiamo, Inter adesso, insomma allenatori importanti ad Ancona ce ne sono stati. Altri messaggi, leggiamo prima di magari di contattare anche il nostro prossimo ospite. Poi Daniele, dobbiamo anche dare le notizie di mercato, perché abbiamo parlato fino a qualche giorno fa delle disgrazie di Casa Dorica, adesso che ci sono notizie di mercato da dare diamole, perché i nostri radioascoltatori aspettano questo ed altro,
Ma ve lo ricordate il debutto con Salvioni contro il Sassuolo, proiettato verso le zone alte della classifica? Spettacolo, brividi col rigore parato da Da Costa e gol finale di Mastro Nunzio, grande mister. I nostri tifosi che ricordano insomma le avventure del mister, l'esordio contro il Sassuolo e anche le gesta del portiere Da Costa arrivato in Serie A.
Ma visto che ce l'abbiamo di nuovo in linea, leggilo questo messaggio, va.
Sì, ma mister, un lettore, un ascoltatore scrive: ma ve lo ricordate il debutto con Salvioni col Sassuolo, proiettato verso le zone alte della classifica? Spettacolo, brividi con il rigore parato da Da Costa e il gol nel finale di Mastro Nunzio, grande mister.
È stato bello veramente quella partita, ma devo dirvi che veramente io, se vi ricordate, i ragazzi avevano fatto sciopero, il lunedì non si sono allenati perché loro volevano ancora il loro allenatore e così via. Io ho detto va bene, non ci sono problemi, andate a allenarvi dove volete, qui andate via, qui non ci rimanete a allenarvi, qui non potete, io prendo la primavera, vado avanti con la primavera. Poi il giorno dopo invece sono arrivati e si sono allenati non bene al mattino, poi al pomeriggio mi ricordo che, perché al mattino io di solito faccio la tattica, ma loro non erano disponibili con la testa, hanno preferito fare il lavoro atletico, l'abbiamo fatto e al pomeriggio abbiamo fatto quello tattico, devo dirvi che hanno visto fare delle cose che probabilmente non avevano mai fatto, ci hanno dato un'attenzione, una partecipazione incredibile. Difatti poi gli ho chiesto il doppio allenamento sia mercoledì che giovedì e me l'hanno fatto in tutti e due volte il doppio allenamento sia mercoledì che giovedì. E mi ricordo che poi alla partita, alla domenica, sabato, scusate, con Sassuolo abbiamo fatto una partita veramente bella. Sul piano tattico siamo stati veramente perfetti. E sono convinto che l'abbiamo meritato di vincere quella partita lì. Anche se loro hanno sbagliato il rigore, però... mi ricordo che abbiamo giocato una partita veramente bella, veramente.
Altra domanda, proviene da Dorico. Mister, cosa sarebbe successo se non le avessero ceduto Nassi al Brescia?
Non ho capito, chi è che mi ha ceduto?
Dorico le scrive: mister, cosa sarebbe successo se non le avessero ceduto Nassi al Brescia?
Nassi? Io non ho mai avuto Nassi.
Nassi perché la stagione precedente rispetto...
Non mi ricordo, non ho avuto io Nassi come giocatore.
Nassi è la stagione precedente a quello in cui c'era lei.
Ecco, c'ero io che io adesso non so cosa sarebbe successo, sinceramente. Io so soltanto che sono stato contento di quelli che ho avuto a disposizione, ecco, anche l'anno dopo, ecco. Perché ho avuto, secondo me, un'ottima squadra, poi soprattutto si sono allenati con grande voglia, con la mentalità giusta e siamo sempre andati a giocare con grande coraggio. Io ho sempre chiamato le mie squadre, ho sempre chiamate squadre sbarazzine, che vanno a giocare senza aver paura di nessuno e cercano di imporre il proprio gioco.
In effetti Nassi fu ceduto con Monaco, quindi un mese prima, uno o due mesi prima rispetto al suo arrivo qui ad Ancona.
Arrivo, sì, è vero. Beh, so cosa sarebbe successo, non saprei, so che poi ha giocato Mastronunzio con Lacone, tutte e due, e devo dire che hanno fatto quelle sei partite che sono arrivato, le hanno fatte veramente bene. L'anno dopo poi ha fatto un ottimo campionato, perché Mastronunzio deve aver fatto 24-25 gol, con Lacone ne avevano fatte 13 o 14, perciò direi che sono stato contento da questi due attaccanti. Anche poi c'era Gerardi, e dopo l'altro, adesso non mi viene più il nome dell'altro attaccante, però di solito io voglio sempre due attaccanti in campo e due in panchina.
Beh, diciamo che come attaccanti, come parco attaccanti, non stavi assolutamente messo male.
Sì, sì, no, è una bella squadra. Gerardi è un ragazzo di 19 anni, non era già, adesso sta giocando ancora in Serie C e tutto, ha giocato anche in Serie B. Però allora aveva 19-20 anni, non è che veniva dalla primavera dell'Udinese, mi ricordo. Ecco.
Sì, sì, esatto. Mister, come si spiega di essere entrato così nel cuore della gente? Un altro messaggio che le arriva.
Ma io penso che sia state quelle sei partite finali che ho fatto quell'anno che ci siamo salvati, soprattutto quella a Rimini. E mi ricordo che c'erano più di, non so se 4 o 5 mila persone, eravamo più noi che di quelli di Rimini. A Rimini, mi ricordo, io ero squalificato, ero in tribuna, vedevo quella tribuna, quella curva là che era veramente esaurita, piena veramente. E mi ricorderò sempre che alla fine, poi quando sono andato negli spogliatoi, che ho chiesto i commissari se potevo entrare, che ero squalificato, mi hanno detto sì, ci mancherebbe, vada pure. Poi dopo ho voluto avvicinarmi alla curva, sono andato giù, mi ricordo che mi hanno urlato, mi hanno applaudito e tutto il resto, e mi ricordo che mi è venuto da piangere quella volta lì. È una grande soddisfazione, se partite e salvare una squadra.
Intanto sì, prego.
Mi ricordo che quando abbiamo giocato in casa c'erano tre o quattro giocatori che erano stesi per terra, avevamo fatto 1-1, erano stesi per terra e piangevano, e fra questi c'era Rizzato. Mi ricordo che gli ho alzato e ho detto: ma che cosa piangi? Ma mister, abbiamo pareggiato la partita. Ma è la nostra fortuna, è quella. Perché mister? Perché? Adesso vieni negli spogliatoi e te lo spiego. Infatti quando sono entrato negli spogliatoi ho visto che erano tutti demoralizzati e ho detto: ma dove siete fatti? Ma ragazzi, ma la nostra fortuna è proprio quella che abbiamo preso il gol, è stata la nostra fortuna, perché se noi andiamo a giocare a Rimini con l'1-0 andavamo là a difenderci, se dopo 10 minuti, un quarto d'ora beccavamo gol, ne beccavamo altri 5, perché in quel momento lì ci saremmo demoralizzati e basta. Invece noi col pareggio, con la mentalità che vi ho dato io in queste 4-5 partite che abbiamo fatto, vi ho detto: noi dobbiamo andare a giocare per vincere. Quella, dobbiamo imporre il nostro gioco, quello che abbiamo fatto finora durante la settimana, il lavoro e tutto il resto, l'abbiamo fatto bene, l'abbiamo dimostrato sul campo. La partita è andata male, è andata sull'1-1, però è la nostra fortuna, ve lo dico io. Difatti durante la settimana abbiamo lavorato bene, con una grande attenzione, siamo andati a fare la partita, difatti si è vista una partita vera, è una squadra con grande determinazione, con grande rabbia, e hanno voluto vincere questa partita qui. E poi c'è la cosa, adesso che mi ricordo, che gioca ancora tuttora, che gioca nel Frosinone, non so se è rimasto Frosinone adesso, però l'esterno
Soddimo,
bravo Soddimo, e mi ricordo che era entrato al posto di Surrago, che non ne aveva più, esatto. E gli ha dato la palla a Mastronunzio, di testa ha fatto gol.
Sì, esatto. Fu lui che fece il cross sotto la curva
sotto
dei tifosi,
la curva,
ospiti.
Bravo,
mi ricordo
bravo.
Bene, perché ero lì in curva.
No, non so se è uscito sul rago o forse è uscito, cosa, non sul rago, non mi ricordo più se è uscito lui o l'esterno sinistro, adesso non mi viene il nome, che me lo so un po', quello che mi hai detto prima, l'esterno sinistro.
Soddimo.
Quello che giocava ha giocato sul Racco, con Lacone e l'argentino
Miramontes. Miramontes.
Ecco, Miramontes. Mi sembra che abbia tolto Miramontes e ho messo soldi, che non ne aveva più Miramontes. Mi ricordo che ha fatto una partita veramente con una concentrazione, una rabbia, una determinazione che non ho mai visto, veramente.
Poi intanto i nostri radioascoltatori ci vengono in soccorso di quei quattro attaccanti che aveva, erano Mastronunzio, Colacone, Gerardi e il bulgaro Mirchev.
Ah sì, bravo, sì Mirchev, che veniva, sì hai ragione, Mirchev, sì. Però Mastronunzio e Colacone erano troppo importanti, io ho capito, mi davano sempre profondità e correvano nel modo giusto per andare verso la porta. Però anche Gerardi, quando ho partecipato, e anche Mister, mi ricordo, avevano fatto bene anche loro. Non posso lamentarmi, certo, degli altri due.
Messaggio di Enrico. Ciao Mister, mi mancano le partitelle del mercoledì. Un abbraccio.
Le partitelle che andavo a fare con... Andavo dove? Andavamo lì a... Come si chiama il paese? Insomma, non mi viene più il nome. Dovevamo sempre fare la nostra partitina durante la settimana, alla sera dopo l'allenamento. Ciao, vi saluto.
Ah, arriva anche un messaggio da Cico. Ciao mister, un grande abbraccio, Cico.
Cico, adesso non mi ricordo più perché sono passati parecchi anni, sai, io ti do un abbraccio anch'io, se ti vedo ti riconosco, scusami, però... sono passati tanti anni e non me lo ricordo. Comunque ti saluto anch'io, un abbraccio anche da parte mia, scusami.
C'è addirittura chi ci manda messaggi che dice che da quando sei stato allenatore dell'Ancona non si è nemmeno perso un allenamento, eh. Quindi,
come?
C'è chi ci manda un messaggio che dice: mister, mai perso un allenamento da quando sei arrivato tu. E questo è importante, non
so,
è da tutti.
Lo so. Mi fa piacere, vuol dire che allenavo bene, vuol dire che venivo volentieri a vedere l'allenamento, vuol dire che era buono l'allenamento.
Il campo, ci suggeriscono dove andavate, era Osimo Stazione.
Ma sì, ma noi siamo stati un po' da tutte le parti, non solo
un
Osimo
po' come
Stazione.
L'Ancona del recente passato, io e si spera non quella del futuro.
Io mi ricordo addirittura che un mattino avevamo un doppio allenamento, al mattino e al pomeriggio. Dovevamo andare ad allenarci in un paese tra Senigallia e Ancona, e mi ricordo che mi ha chiamato alle 8:30 Rossi, il mio team manager.
Ora Alfano.
Mister, com'è?
Ora Alfano, il team manager Rossi.
Sì, lo so. E mi ha detto: mister, guardi che non possiamo andare a allenarci là perché piove, gli roviniamo il campo. E abbiamo dovuto andare ancora, dove mi hai detto adesso, a Osimo.
Stazione.
Giusto? Ecco, mi ricordo che abbiamo dovuto andare da quella... I magazzini, quello che mi è dispiaciuto più di tutto era per i magazzinieri, che avevano già preparato la roba al campo d'allenamento là vicino a Senigallia, hanno dovuto ritirare tutto e portare la roba dall'altra parte al mattino alle 8:30, poi chiamare tutti i ragazzi e dire: dobbiamo andare dalla parte opposta.
E questo purtroppo è stato un problema che si è trascinato anche negli anni successivi. È un problema irrisolto per l'Ancona, non avere una base dove allenarsi.
Sì, lo so. Mi ricordo addirittura che una volta c'avevo una partita in casa e al mattino sono partito alle 10, ero in mezzo alle montagne, mi ricordo. Sono andato a vedere un campo se potevo allenarmi o no. Sono andato su e sono arrivato al campo alle 11. Cominciavano a mangiare, mi ricordo, ho fatto una corsa per andare a questo campo prima di una partita. Ma sono cose che ritornerei a farle perché mi piacciono queste cose qua, perché c'ho passione, la passione è la cosa importante.
Arriva un messaggio da Luca: ma quanto ti faceva arrabbiare Takrai, il difensore?
Ah sì, meno male che giocava poco.
Chris Takrai.
Sì, nemmeno me lo ricordavo, ad essere sincero.
Era un difensore, era un centrale e poteva fare anche il terzino destro, me lo ricordo, era uno straniero. Però era un ragazzo, un bravo ragazzo, uno che si allenava bene. Non era un ragazzo menefreghista, no, era sempre anche lui attento, concentrato, si allenava sempre bene, questo devo dire la verità. E quando mi capitava di farlo giocare, giocava, perché se lo meritava. Ecco. Anche se poi dopo è normale che... poteva sbagliare, perché purtroppo non giocando con continuità non è facile poi imparare meglio, ecco.
Un altro messaggio: anche a Camerata Picena siete venuti.
Sì, poi c'ho, sì, mi ricordo, sì, a Camerata Picena siamo andati su parecchie volte, c'erano due campi, quello in sintetico e quello, no aspetta, quello in erba e quello, se non sbaglio, quello in sintetico. Noi andavamo su solo per allenarci in quello sintetico, però ogni tanto ci facevano giocare l'amichevole su quello in erba. Ma noi abbiamo girato tutta la provincia di Ancona, sono stato addirittura una volta a fare una partita, non so se ci abbiamo tenuto 2 ore per arrivarci, in un paese in mezzo alle montagne, mi ricordo, che poi il campo oltretutto era forse c'era mezza neve, adesso non mi ricordo più bene, o se c'era pieno di arco, mi ricordo che ho litigato con Colacone e gli ho detto per favore vai, poi dai piedi gli avevo mandato via, sì prenditi la macchina, beh, aveva ragione, perché avevano tanti chilometri che avevamo fatto per andare a fare questa partita, però io mi sono divertito, sì.
Altro messaggio da Massimiliano 67 che scrive: mister Camerano ti saluta con amore, Massimiliano 67.
Grazie, ricambio anch'io. Camerano c'ho nel cuore anche loro, i primi 2 mesi che sono rimasto per le 6 partite che ho fatto ero su a Camerano, alloggiato all'hotel.
Michelangelo che scrive: Mircev fino a un paio di anni fa giocava alle Maldive, grande Salvioni, successo per il futuro quando tornerai ad allenare.
Non lo so, tornerò a allenare, purtroppo ho avuto dei problemi l'anno scorso di salute, adesso sto benissimo, sto bene perché ho continuato anche a giocare e tutto. Però sinceramente non lo so, anche perché ripeto, io non ho procuratori, nessuno, quelli che mi chiamano o sono i segretari o sono i direttori sportivi o i presidenti, ma è difficile che un procuratore parli bene di me, ecco. Perciò quando magari fanno il nome, magari da qualche parte di sicuro il procuratore mi dà delle legnate dietro, di sicuro.
Poi arriva un messaggio da Gianni Red Bull: ma è vero mister che ti volevano sfrattare dall'hotel Tre Querci di Camerano perché la società non li pagava?
Ma non è vero che non ci pagava, perché non abbiamo preso delle penalizzazioni.
No, non pagava l'hotel Tre Querci di Camerano?
Ah, l'hotel Tre Querci, sì, c'è stato un momento, sì, io mi ricordo che parlavo con il proprietario, che ogni tanto lo sento ancora, così, sì, lui mi diceva, però lo faceva più che altro per cercare di poter ricevere qualcosa, ecco, ma non ci avrebbe lasciato in mezzo alla strada, sono sicuro. Lui cercava sempre di dire così per vedere se la società gli desse qualcosa o no, ma non ci avrebbe mai lasciato, sono sicuro, in mezzo a una strada.
Falco scrive: anche Rincon con lei mister era un giocatore, l'anno dopo infatti andò a giocare nella massima serie francese.
Sì, mi ricordo, Rincon era un ottimo giocatore, mi è dispiaciuto perderlo, perché io mi ricordo con Larini che volevo tenerlo e tutto, aveva delle qualità veramente ottime, perché oltre che essere grande, che era molto bravo di testa, era bravo con i piedi e poi soprattutto era velocissimo sulle palle in profondità, lui ci arrivava con una facilità incredibile. E lui mi ricordo che a Rimini, l'ultima partita giocato, mi ricordo che è andato in contrasto con un giocatore avversario in diagonale e gli ha intercettato la palla e l'ha messa in calcio d'angolo e potevamo subire il gol lì, forse l'unica azione che ha fatto il Rimini. Mi ricordo che lui ha fatto una grande rincorsa, rincorso questo giocatore che era velocissimo, ma lui era più veloce ancora, è riuscito a recuperare la palla che aveva calciato. Però secondo me se rimaneva avrebbe fatto bene, avrebbe potuto andare anche in Serie A perché aveva delle ottime prospettive, era un ottimo giocatore.
Dorico scrive: mister sei unico, ancora non può fare a meno di te, ti aspettiamo.
Io spero e mi auguro, anche perché è l'unica squadra che mi vuole, siete voi. Sono contento e felice se dovessi ritornare, state pur sicuri. E torno con la passione, con la voglia di far bene, e con la professionalità, anche se dovessimo essere in eccellenza o in Serie D. lo posso garantire.
Saurdan Umana scrive: buonasera grande mister, sei arrivato nell'indifferenza generale, ma con il gioco e l'applicazione hai conquistato tutti con le due ciliegine, vittoria ad Ascoli, salvezza a Rimini, chiaramente sempre presente. Grazie ancora Sauro.
Guarda, queste parole le avevo già sentite, mi ricordo, a Nizza, uguali, precise. Sono arrivato a Nizza con grande umiltà, mi hanno detto, e sono andato via in silenzio portando la squadra in Serie A. E non ho detto niente, anche se potevo rimanere, ma no, non sono rimasto per colpa di un tedesco del cavolo, scusatemi la parola. Però mi ricordo che a Nizza i giornalisti mi avevano dato contro, i tifosi, tutti quanti, poi dopo alla fine invece si sono ricreduti e l'anno dopo ho portato la squadra in Serie A. Quello che poteva succedere ancora, ecco. Prima anno ci siamo salvati, peccato che poi il ritorno non è stato bello come era stato bello l'andata di quell'anno lì, che mi ricordo che abbiamo giocato in casa con Lecce la prima di ritorno. Non mi ricordo più se eravamo un punto da loro o se eravamo pari punti, adesso mi ricordo, però eravamo lì o primo o secondo in classifica.
Lorenzo scrive: si ricorda il gol di Scattarella a Torino da brividi. Un altro messaggio: sì. Ragina ancora 0-3, tantissima roba.
Sì, lo so, mi ricordo tutto, mi ricordo bene quell'anno lì, veramente. È stato un bellissimo gol quello di Schiattarella, veramente. È un grande giocatore Schiattarella, perché se vi ricordate l'ho fatto giocare anche terzino destro.
Sì, giocatore d'utile, può giocare.
È come ho fatto con Piccoli, aveva fatto il terzino sinistro, mi ricordo in casa col Torino, aveva giocato terzino destro Schiattarella e terzino sinistro Piccoli, che era un attaccante. Poi dopo si è fatto male, non ho più potuto farlo giocare, se non l'avrei fatto giocare ancora Piccoli, sicuro, terzino sinistro.
Bene mister, anche se mi manca la frase con cui aprivamo tutte le volte, perché ogni volta che la presentavamo nel corso dei nostri appuntamenti quotidiani, intanto qui mi arriva, oh bello, ecco, glielo leggo, Salvioni, grande persona, sempre nel mio cuore, ciao mister, lo firma Marco Gnocchini, che ora è il presidente della Prometeo.
Ciao, saluto.
Grande tifoso, ovviamente, Gnocchini. Però la frase che hai detto tu,
No, non ho capito, scusa.
Ogni volta che facevamo le interviste, quando la introducevamo, parlavamo un po' di campo, dice: allora mister, cosa ne pensa? La prima frase che ci diceva era: hai detto tutto tu.
Ma non ho capito il nome dell'ultimo che mi ha mandato i saluti.
È Marco Gnocchini, che è il presidente della Prometeo Extra.
Ma Gnocchini, io mi ricordo che quando giocavo a Foggia sono venuto a Ancona due volte in due anni per un controllo cardiaco, perché dicevano che non potevo giocare al calcio, invece non era vero, perché tuttora, figuriamoci. E so che il dottore si chiamava Gnocchini, non vorrei che fosse suo figlio, però non lo so adesso, Però mi ricordo di questo dottor Gnocchini, che purtroppo non c'è più, me lo ricordo sempre nelle mie preghiere, e non vorrei che fosse suo figlio, lo saluto, comunque anche se non è suo figlio, saluto ugualmente, naturalmente.
Certo, certo, certo.
Ci confermano di sì.
Sì, che era il papà di Marco.
Esatto. Saluto tanto, saluto.
Sì, sì, ci arrivano le conferme.
Ecco,
sì.
Vedi,
mi ricordo sempre il suo papà, avevo 24-25 anni, sono venuto due volte. Mi ricordo che sono andato ad Ancona a fare un controllo cardiaco e mi ricordo che era il dottor Gnocchini. Me lo ricordo tuttora. Ecco,
un saluto mister arriva anche dal capo servizio sport del Corriere Adriatico, Guido Montanari, per lei.
Ah, beh, Montanari. È l'ultra dei giornalisti. È l'ultra dei giornalisti, nel senso che è un ultra dell'Ancona. E Montanari è una grande persona, veramente. Si è comportata molto bene nei confronti.
È un grande è il mister, comunque.
Me lo ricordo sempre, Montanari. Difatti quando trovo i giornalisti di Ancona, che chiedo sempre di lui, ma l'ultras, gli dico, l'ultras dov'è? Gli dico sempre.
È all'ascolto.
Sì. Ciao Montanari. Saluto, io ti ho sempre mandato a salutare.
Sì, sì, anche durante la trasferta a Bergamo contro
Albinoles. Bravo, giusto.
Bene, mister, allora grazie per essere stato con noi. Da quello che hai capito, le porte qui sono non aperte, sono spalancate. Aspettiamo, guarda, di risalire un pochettino.
Allora, io ho il piede davanti alla porta per non far entrare nessuno. Adesso la apro e mi sembra di entrare ancora, da pur sicuro.
Bellissimo, mister.
Va bene, dai, grazie a voi.
Buon soggiorno nelle Marche.
Mi dispiace. Volevo, guarda, siccome avete detto che eravate in prima categoria, ve lo giuro, che se venivo a vedere la partita domenica, sarei venuto, giuro.
Al massimo può venire a vedere un allenamento a Candia.
Dove?
A Candia si allena l'Anconitana.
A che ora?
Alle ore 17.
Cane, c'ho la scuola calcio proprio dalle 4 alle 5. Però potrei fare
dalle 17 alle 19 circa. Da domani si aggrega Mastro Nunzio.
Ma è lontano da qui?
Candia, no, è nei pressi dello stadio del Conero.
Del Conero? Vabbè, adesso mi tengo informato con Paolo.
Perfetto.
Chiamo Paolo.
Esatto.
Da qui fino a sabato ci sono gli allenamenti, quindi penso che lei...
Va bene, dai, se riesco vengo a vedere volentieri un allenamento. Dai. Da domani c'è anche Mastro Nunzio.
Sì. Sì.
Allora, cercherò di far di tutto per venire, perché proprio quell'orario lì, dalle 4 alle 5, c'ho l'orario delle scuole calcio qui in questo villaggio qua. Però farò di tutto per venire, ok?
Ci faccio sapere.
Bene, dai, vi ringrazio. Non so cosa dirvi, perché mi emoziono sempre parlare con voi, perché è un ottimo ricordo.
Anche noi.
Grazie.
Grazie mister.
Un abbraccio a tutti voi e a tutti i tifosi e a tutti quelli di Ancona.
Grazie mister. Grazie. In bocca al lupo.
Il lupo, grazie. Grazie.
Buonasera. Ringraziamo mister Walter Sardo Salvioni, sempre un gran piacere. Poi gli aneddoti ne vengono sempre fuori tantissimi, con lui c'è sempre da divertirsi e ricordarsi quello che fu della vecchia Ancona, che ai noi non c'è più, anzi, poi proprio con Walter Sandro Salvioni, poi...
E ogni volta che si ritocca il tasto della nostra mancata iscrizione si arrabbia Salvioni, perché era veramente, è stata una cosa assurda. Gianni da stazione dice: non erano cambiali ma crediti IVA, e avevamo sempre 2 milioni in Lega fermi, quelli della cessione di Mastro, tendenti a 3. E più c'era una fiduciaria a 600.000 che non era stata riscossa. Insomma, ci hanno voluto far uscire...
E ci hanno voluto veramente tagliare le gambe, tanto che chi ci ha fatto il dispetto poi è saltato l'anno dopo, quindi...
È stata una concomitanza, sì, di fattori, insomma, che ci hanno acconciato in questa maniera. Io mi ricordo Salvioni diceva: ma una società che deve fallire non paga la prenotazione per quello che riguardava il ritiro. Non dà la caparra per il ritiro una società che deve fallire. Insomma, adesso l'ha ribadito ancora una volta che fino al pomeriggio Villa sperava. Queste erano le assicurazioni, ma erano anche quelle che sapevamo noi. Fino alla sera prima era tutto tranquillo, la mattina ancora era tranquilla, da cui la famosa frase, ce l'abbiamo registrata. Mi dispiace per chi
non ce l'ha fatta.
Non ce l'ha fatta. Ai noi. E poi quello che è successo. Vabbè, ci rovineremo di nuovo il fegato, non è il caso, dai, di rovinarci ulteriormente il fegato. Andiamo in pubblicità. Ci chiedono se diamo le news di mercato e subito dopo la pubblicità. State con noi.
Punto Biancorosso.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Il castoro crea gigantesche tane vista acqua. Per far rosicare i vicini, ama pavimenti rustici ma chic, come le ceramiche Polis della serie Montagne.
Il design al suo habitat. Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Settembre, mese dello sconto. Polis ti aspetta con offerte imperdibili su pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Cerca il Factory Store nella tua città o su polis.it.
Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
alla tabaccheria Manhattan la fortuna è di casa. Lotto, lotterie e gratta e vinci. Alla tabaccheria Manhattan trovi anche cartoleria, articoli da regalo, fotocopie in bianco e nero e colori, con possibilità di stampa anche da file. La tabaccheria Manhattan è anche punto LIS. Puoi pagare bollo auto, canone RAI, multe, ricariche telefoniche e contributo unificato. Tabaccheria Manhattan, piazza Salvo d'Acquisto Ancona, telefono 071 286 4707.
Hello everybody!
C'è un solo posto dove potrai rivivere il magico mondo degli anni 50. www.charlierock.it. www.charlierock.it è il sito per tutti gli appassionati del mondo anni 50 che potrà soddisfare tutte le tue curiosità. Notizie, informazioni, collegamenti. Un tuffo vero e proprio nei mitici anni 50. www.charlierock.it. Email info@charlierock.it.
Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Minuti, punto bianco rosso di questo martedì con Daniele Titarelli e Cristian Camilletti in studio. Insomma, abbiamo sentito fino a qualche istante fa la voce di mister Sandro Salvioni, sempre un grandissimo piacere. Insomma, abbiamo visto davvero grande calcio, poi ha ricordato una serie di giocatori, anche Rincon effettivamente, che era arrivato in prestito dall'Inter quell'anno, che altro brasiliano. Quella era, c'era una colonia di sudamericani quell'anno tra Rincon, Miramontes, Da Costa, Siqueira, perché c'era anche lui, e, insomma, Surraco stesso, era una bella colonia di giocatori che tra l'altro ricordo che incontravo spesso e volentieri in locali dove fanno musica sudamericana proprio dalle parti d'Ancona, o meglio adesso quel locale non c'è più, però il sabato sera gli piaceva molto a questi giocatori far serata, vabbè, classico stile proprio sudamericano. Tanto leggo un messaggio che diceva: secondo voi giocava meglio l'Ancona di Salvioni o quella di Perotti? Io quella di Perotti me la ricordo sì e no, perché ero fin troppo giovane, però quella di Salvioni giocava bene, sicuro. Ci siamo, Stefano? Ce l'abbiamo?
No.
Il nostro secondo ospite?
No, ancora no.
Non ce l'abbiamo?
No,
vabbè, allora andiamo avanti.
Allora, ho i brividi dalle emozioni, visto che tanto prima eravate assorti, non guardavate questi bravi ragazzi che poverini stavano scrivendo. Questo fra poco rispondiamo anche a Gianluca, che chiedeva se ci sono novità. Fra poco andremo con il mercato. Un grande saluto a mister Salvioni, Gianluca. Poi anche lui ha risposto al quiz del nuovo proprietario dell'Ancona, l'altro azionista, c'era Villa con le Crocs. Questo era Micev che dava Lucchino, che aiutava nel momento in cui eravamo in crisi. E poi anche Lele aveva dato indicazioni sulla squadra, poi ci suggerisce Miglietta che è svincolato, Baldazzeddu che è svincolato, sarebbe un grande terzino in prima categoria.
Che adesso chiaramente i nostri radioascoltatori fanno, ma è giusto, è giustissimo. Questo è, insomma, com'è che si dice, quanti allenatori sono in Italia?
Una volta si diceva 56, adesso siamo 65 milioni.
Ecco, 65 milioni di allenatori ci sono in Italia, ma anche di direttori sportivi di fatto.
Dopo però c'è da giustificare anche certi rimborsi a qualche altro ente che non è solo quello calcistico.
Esatto. Intanto, vabbè, tanto voglio dire, Mastro Nunzio si prenderà il suo bel ingaggio, immagino, perché intanto è il giocatore di punta.
Così è.
E poi c'è molto vicino... Lo diciamo adesso o li lasciamo
più là.
Va bene e dovete sopportare, colpa di Daniele, questa sera se era per me già
intanto qui ci chiedono in che villaggio è il mister. Non è un villaggio di quelli africani, ma è a Porto Recanati, e quindi è un villaggio dove in questo momento si tiene una scuola calcio. Chiaro? Ogni allusione è puramente indicativa per poterlo andare a trovare.
Quella
dopo. Dopo la diamo. Rimini, è stata una gran bella serata. Sarò decoccio. Questo per voi due, va. Sarò decoccio, dice. Ma ancora non ho capito dove sta sto campo. Dove se passa, dice.
Quale campo?
Il famoso campo Baraccola Candia o Candia Baraccola. Dai le indicazioni stradali a Gianni la stazione per arrivare alla
rotatoria precedente a quella per il cinema, quindi alla rotatoria della Baraccola, tanto così si chiama.
Rotatoria, sì.
Si gira a destra piuttosto che procedere verso il cinema e il centro commerciale.
Sì.
Si gira a destra. Sì. E si sale verso la baraccola.
Allora, andiamo
quella la baraccola.
Facciamo al contrario. Allora, direzione asse attrezzato, direzione statale Adriatica in questo caso, per esattezza, da Pesaro, direzione Pescara. Quindi quando siete all'altezza, facciamo un po' di pubblicità a gratis, è arrivata la rotatoria, quella del lobby, per intenderci, un attimo prima, sulla destra prendete la rotatoria e uscite alla prima, perché il navigatore direbbe prendere la prima uscita. Prendete la prima uscita e poi continuate davanti al Barfly,
esatto.
Dove stava una volta il Barfly, dove non c'è più. La Barfly, proseguite dritti, fate un 150 metri,
ecco,
troverete
ci dici giustamente Falco, fate tutti finta di non essere mai andati al sexy shop sotto al campo sotto al campo di Candia.
Però quelle prima. Quelle prima, attenzione, il campo sta anche più sopra.
E quindi vai verso Candia, vedi, lo vedi che quando ti viene nominato il sexy shop, scatta lì e dici quelle prima.
Ma la baraccola il sexy shop, allora,
vedi?
Io non faccio finta di nulla.
No, no, dai, sei cascato sto giro, eh.
Falco, scrivi che il campo è ancora Candia lì, la frazione ancora, scusa, è la
baraccola. A posto, hai chiuso, basta.
Falco, fammi sto piacere.
Vedi, quindi praticamente l'indicazione è quella.
Quindi oltre il sexy shop si continua a salire.
Guarda,
sì,
arrivato, anzi ne sono arrivati due di messaggi, volevo dire la stessa cosa. Se sanno i nostri radioascoltatori dove stava il palazzo della Gazzetta di Ancona, praticamente.
Sì, uno non lo sa perché non c'è più l'insegna.
Lo so, però...
Ecco, quindi ritornando, eravamo lì, Barfly, proseguite dritto, lì c'è una biforcazione, in mezzo c'è un concessionario, un'autofficina, potete scegliere Ambarambaci Cicocò o a sinistra o a destra. Se fate quella a destra, si prosegue in salita fino in alto e poi ve lo trovate a sinistra. Se fate l'altra, vi mette nella strada parallela, porcaccione, al sexy shop, la girate a destra e la fate tutta quanta in salita, sbucate anche in questo caso, sempre in direzione Candia, tutte e due le strade, sbucate al campo che ve lo troverete alla vostra destra. Insomma, è lì, insomma, ecco, non è tanto difficile arrivarci, tranquilli. Queste sono le indicazioni. Poi, se preferite, scendete da Candia e ve lo trovate a vostra sinistra. Va bene così. Ci dovremmo essere. Se sa niente, ok. Buono lì che fra poco diamo tutte le notizie di mercato. Adesso vado a collegarmi con il nostro ospite, il nostro secondo ospite, che nel frattempo dovrebbe essere giunto a casa. È un problema. Anche in questo caso la batteria dei cellulari, ragazzi, Ade faceva miracoli.
Ecco, Gianni a stazione ha capito tutto molto meglio. Parlando del sexy shop, adesso ho capito tutto.
Vedi.
Aspettavamo l'ascoltatore che ci desse l'assist.
Se c'è qualche problema, arrivate al sexy shop, entrate, esatto, dentro e chiedete informazioni.
Esatto. No, io sono curioso per vedere se qualcuno che ti aspetta è all'ascolto. Guarda, sono proprio visto che è tutto adesso che stai parlando del sexy shop, è all'ascolto. Guarda, qualcuno che è all'ascolto. Eccola qua, Brasile, Austria, Italia con Brasile.
Fregato, apposta.
Ecco, quindi
guarda che esistono anche in Brasile, cioè non
certo,
è...
cioè, no, ma così sa come passi il tempo quando sei in Italia.
Vabbè, dai, insomma, anche lì si può leggere, no? Esistono i giornali anche al sexy shop. No, vabbè, adesso scherzi a parte, comunque non è difficile trovarlo il campo della baraccola, frazione baraccola di Candia.
È lì che l'Ancona si sta allenando, perché campo di Collemarino logicamente ridotto in condizioni pessime, tant'è vero che è stata tolta anche l'omologazione per le gare ufficiali, e quindi si sta allenando a Candia, come detto anche da Mister Lelli ieri. Probabilmente fra 2-3 settimane si andrà al Del Conero, se il tempo lo permetterà, perché il problema delle strutture resta, e quindi in attesa che con le Marino venga rifatto il fondo in sintetico, adesso l'unica soluzione disponibile è quella di Candia.
Ma al Del Conero ci stanno lavorando soprattutto?
Ma speriamo che in questi mesi di sosta di campionato abbia ripreso un minimo, quantomeno il manterboso del colore che aveva prima, quindi che possa essere maggiormente praticabile rispetto allo scorso anno. Poi i problemi del Conero, sia per quanto riguarda gli spogliatoi, sia per quanto riguarda il resto, li conosciamo tutti. Però per quanto riguarda il campo si spera che sia migliorato rispetto alla scorsa stagione, anche perché nessuno l'ha più calcato da mesi e mesi.
Esatto, speriamo che non abbia fatto la stessa fine di Colle Marino. Allora, intanto andiamo con il nostro secondo ospite. L'avevamo detto, l'abbiamo scritto su Facebook, se siete nostri fan, se seguite la nostra pagina di Facebook, abbiamo detto che dopo il collegamento con sicuramente il mister più amato ultimamente dal popolo biancorosso, il nostro Walter Sandro Salvioni, iniziamo a conoscere anche le nostre prossime avversarie. Quindi iniziamo proprio con una squadra che andremo a incontrare. A te, Daniele.
Sì, da oggi inizieremo un nuovo viaggio con le squadre che l'Anconitana affronterà in prima categoria, e iniziamo dalla Belvederese, una Belvederese che era avversaria anche all'epoca dell'eccellenza, ora si ritrova in prima categoria. Abbiamo con noi il direttore generale Gianfranco Ferretti, detto anche il Maghetto, è un mister molto conosciuto, avendo allenato la Jesina e tante altre squadre nella nostra zona, che salutiamo. Buonasera, mister.
Buonasera a voi, grazie dell'invito.
Allora, da quest'anno sei il nuovo direttore generale della Belvederese, hai preso questa nuova veste, e che squadra avete costruito?
Allora, prima di tutto è una veste insomma impropria, perché io non è che sono preparatissimo sotto questo aspetto, insomma, a me, se io sono un uomo de campo, quindi particolarmente portato insomma a muovermi sul rettangolo, però ho preso con entusiasmo perché ho visto stima da parte della società, si sono ricordati i 3 anni che ho trascorso con loro, insomma, quindi mi ha fatto molto piacere e mi sono messo a lavorare cercando di fare una cosa che in molti non fanno nel nostro girone, però io ho cercato di vincere una scommessa, una specie di laboratorio artigianale, insomma, di calcio. Una grossa maestra, Birarei Lorenzo, che è una gloria insomma locale, e con tantissimi giovani, insomma, qualcun altro esperto, ma ce n'abbiamo uno, Francesco Angeli, che è un 91, e Bocchini, che è un altro ragazzo al posto, se si riesce. Quindi, e siamo una bella scommessa, insomma.
Ecco, la settimana scorsa è arrivata la notizia dell'inserimento dell'Anconitana in questo girone, un girone a 16 che probabilmente verrà allargato a 18. Come è stata presa questa notizia nell'ambiente di Belvedere Ostrense?
Allora, io da un punto di vista personale, ma credo che anche i belvederesi, sono contenti di giocare prima di tutto a Del Conero in uno stadio, no? Perché in prima categoria ci sono molti tentativi di stadio, di campi da gioco, insomma, ma campi da gioco veri non ci sono. Noi fortunatamente sotto quell'aspetto siamo attrezzati. E io, insomma, mi fa piacere perché no, si giochi con una squadra, il capoluogo di regione, insomma, incontri persone di un certo spessore, vedi giocatori di altra categoria. E poi mi fa piacere soprattutto per i ragazzi, noi abbiamo una miriade di 97, 98, 99 che chiaramente avranno letto bene la cosa, nel senso che è un'occasione per farsi vedere, per far calcio, insomma, per cercare di arrivare dove è possibile arrivare e di essere motivati al massimo, quindi per me è un'altra cosa positiva. La terza la devo dire, insomma, facendo arrabbiare qualcuno, però io, siccome non è che ho molti peli sulla lingua, siccome nel nostro girone si erano attrezzate moltissime squadre oltre le 10 per fare campionati chissà quali, con budget chissà quali, immondi, insomma, immorali, eccetera, e una bella pulizia etica con l'Ancona, che spero vinca il campionato, insomma, ci fa bene la spruzzata, così impariamo a fare le cose come devono essere fatte, cioè nel senso dilettantistico del termine, insomma.
C'è qualche diffidenza per l'allargamento magari a 34 partite, quindi turni infrasettimanali e maggiori partite, quindi una rosa anche un po' più lunga?
Sono laureato in lettere antiche, no? Quindi può darsi la geografia mi sfugge, insomma, però pensavo che magari in Ancona avessero visto Marotta e Ponterio nel pesarese, siccome sti pesaresi pare che sono sempre 16, noi siamo sempre 18, 17, 19, 32, insomma, capito? Quindi pensavo, però probabilmente io ultimamente non è che ho ripassato la geografia e la storia, ci saranno altre situazioni, insomma, geopolitiche e non solo geografiche che portano a 18. Non è una bella cosa questa.
Nella gara casalinga contro l'Anconitana, pensi che lo stadio di Belvedere possa ospitare una partita magari con un'affluenza massiccia di pubblico da parte dell'Anconitana, o si dovrà andare magari come avvenne nel 2010 quando Belvederese affrontò l'Ancona in qualche campo neutro, magari a Senigallia o a Iesi?
Guardi, io adesso su tutto questo aspetto non sono preparato, però prometto che faremo l'impossibile per ospitare l'Ancona e ospitare gli anconitani, perché secondo me è un'occasione da non perdere, insomma, anche da un punto di vista della promozione sportiva. Io lavorerò anche fisicamente, perché cioè, se c'è da pulire, insomma, se pulirò, perché sicuramente è una bella cosa, insomma, no? Ospitare la squadra del capoluogo, insomma, è un'occasione da non perdere. Quindi lo faremo. Non lo so dal punto di vista logistico, la sicurezza, perché adesso ci sono norme particolari, capito, che io non conosco, quindi probabilmente, però se c'è una possibilità lo faremo, magari noi belvederesi ci metteremo a vedere la partita al Monticello e daremo la tribuna tutta agli anconitani.
E i prezzi dei biglietti decisi per la stagione da parte della società?
Adesso io non lo so, stasera sentivo che c'era uno scambio di parole tra il nostro responsabile Pirarelli Luciano, che è un po' il factotum, insomma, presente sul campo e che ha collaborato moltissimo con me nella costruzione della squadra, e dicevano tra i 5 e i 6 euro, scambiavano un parere con quelli di Monzano, insomma, che so io, cioè, hanno detto questo, dopo io non lo so, capito? Questo è un argomento, insomma, quello del denaro, che io ho fatto tantissimi anni allenatore e mi è rimasto poco in tasca, qualche colazione, insomma.
Conosci mister Lelli, con i quali magari ti sarai scontrato tante volte in passato come allenatore?
Come no, è un amico comune di Riccardo Pesaresi, che è stato il mio preparatore nella Jesina che perse la C2, insomma, sul filo di lana, e Marco Lelli lo stimo molto, secondo me è uno dei nostri, insomma. Un puro, capito? Una persona che fa sport, una persona che non è legata ai carri, capito? Quindi sono contento che Marconi abbia optato per questa soluzione, perché Marco Lelli merita sempre fare allenatore, insomma, restare in mezzo al campo, perché di persone per bene ce n'è bisogno tantissimo, in questo momento soprattutto nel calcio.
Cosa ne pensi di tutto ciò che è accaduto all'Ancona, quindi della mancata iscrizione alla Serie D e di tutto ciò che si è verificato la scorsa stagione?
È un dramma, cioè, mi dispiace colpire Ancona, ma secondo me è un dramma italiano, capito? Noi non facciamo calcio in generale, nel settore giovanile non si mette in piedi niente, insomma, si cerca di fare tutto un giro di manovalanza fiscale, capito? Tutta roba particolare che sulla quale io non riesco neppure a parlare con argomentazioni giuste e vere. Però ecco, mi dispiace, perché Ancona ci rappresenta, no? Quindi Ancona dovrebbe essere stato il bacino utenza, se non delle Marche, almeno della provincia. Perché in giro c'è poca roba, insomma, se togliamo l'Ascoli che fa settore giovanile, presumo in un certo modo, dove c'è uno Iesino, Cardinaletto Andrea, che è stato un mio giocatore, capito, che cerca di fare le cose per bene, io speravo che Ancona, insomma, almeno un bel settore giovanile, una bella immagine, insomma, e una bella promozione dello sport e del calcio l'avesse avuta. Probabilmente, non lo so, ecco, a me mi ha fatto male questo, perché le società, poi Marinelli, insomma, aveva messo per suo, quindi c'erano tutte le premesse, ma le società come si fanno? Ecco, io non ho ancora capito come in Italia si costruiscono una società di calcio.
Tutto è stato basato sulle garanzie che aveva dato il presidente Marinelli avendo presentato la fideiussione all'inizio stagione, e molti hanno giocato su quella, poi altri personaggi hanno potuto approfittare di quella fideiussione facendo però il bello e il cattivo tempo durante la stagione.
Io ho letto un aneddoto, scusate se posso, se fo, un'interiezione, insomma. In Germania hanno fatto alcuni anni fa, insomma, lo Stato ha dato le scuole calcio, andandole a controllare, dando i contributi, l'avrebbero tolti se non avessero dato, insomma, in Italia non si controlla mai, capito? Ecco, questo, se ci si controllassero le cose, no, presumo che non tutto andrebbe a finire a carte 48, insomma.
Ad Ancona è arrivato ieri Mastro Nunzio, giocatore insomma di grande spessore dai trascorsi illustri, giocatori della tua squadra che magari negli anni scorsi si limitavano a fare degli autografi o a tifarlo, adesso avranno il piacere di giocarci contro. È pur sempre uno stimolo, una motivazione, penso, per la vostra squadra.
Ma bravo, lei ha detto, cioè tu hai detto una bella cosa, insomma, capito? Cioè, quelli più bravi devono essere ammirati, dobbiamo rubare a chi è più bravo, capito? Non dobbiamo augurarci che. Dobbiamo stare attenti, insomma, quindi sarà una bella soddisfazione giocarci contro. Da parte dei nostri attaccanti saranno due occasioni, insomma, per rubare, capito? Per cercare di fare cose, insomma, che di categoria superiore, imparare a crescere, eccetera. Quindi Mastro Nunzio, ben venga, insomma.
Bene, grazie direttore, anzi mister, no, faccia lei, esatto, come preferisce.
L'importante è che, insomma, che io sia stato all'altezza.
No, no.
Nome, cognome, indirizzo contano poco.
No, va bene.
Io lo ringrazio che voi mi avete, cioè a me quando mi chiamate io sono contento perché vuol dire che ancora esisto.
Ma noi siamo contenti, lo spirito di questa trasmissione che ormai ha 15 anni sulle spalle è quello proprio di promozione locale. L'abbiamo fatto in Serie B, l'abbiamo fatto in Serie C, l'abbiamo fatto in Serie D, l'abbiamo sempre fatto, quindi ci piace poi parlare delle squadre che andiamo a incontrare, ma poi quando sarà il momento ci piacerà ancora di più parlare della città che andiamo a incontrare, in maniera che chi seguirà l'Ancona, e noi speriamo che non ci sia di nuovo questa spada di Damocle sui tifosi dell'Ancona e quindi le trasferte vengono concesse, speriamo che chi potrà seguire l'Anconitana in questa prossima stagione poi scopra magari delle città qui vicino che per vari motivi non sono state ben conosciute e visitate, quindi andremo anche a parlare proprio della città.
Va bene, vi ringrazio, io cercherò di dirvi di sempre comunque quello che penso.
Mister, ma una curiosità, il nominativo, sì. L'appellativo Maghetto era per i campionati vinti o per altre curiosità?
No, Maghetto perché campionati vinti non ho vinti tantissimi, dico la verità, ho vinto tantissime scommesse. E io adesso mi ritornano, cioè incontro gente che adesso ha 50 anni, insomma, ho allenato padre e figli, qualche nipote pure, insomma, perché ho cominciato tantissimi anni fa. No, ma detto perché in effetti io ce l'ho, c'ho anche il mio mister, no, che ho portato, insomma, è preoccupato qualche volta con i giocatori. Io non ero mai preoccupato, cercavo di cavare, insomma, dal cilindro, capito? Poi una volta è successo che perdevamo una partita 1-0, nei primi anni io dissi nell'intervallo ai miei tifosi che erano amici, insomma, tramite un microfono, dico, al secondo tempo vinceremo 3-1, siccome c'era Elena Herrera a quei tempi e vincemmo 3-1, da quella volta mi diedero l'appellativo di Maghetto. Però io non ho vinto campione, ho vinto scommesse, cioè ho fatto giocare in categorie, insomma, nella Serie D, in promozione, cioè giocatori che non hanno poi giocato più da nessun'altra parte, ma l'ho premiati perché loro lo meritavano, insomma, si erano impegnati per, capito? Io non premiavo mai il nome, cioè il merito, mi piace molto premiare il merito, lo so che non va di moda, però io continuerò a fare questo, insomma.
Benissimo.
Fino alla morte.
Grazie ancora, è piacere di rivedere il nostro ospite.
È stato un piacere, tantissime cose.
Arrivederci.
Arrivederci.
Lasciamo allora Gianfranco Ferretti, direttore generale della Belvederese, ma soprattutto mister, a tutti gli effetti. Io penso che questa sia la cosa che piace di più. Proseguiamo la nostra trascaletta, ormai giunta al termine, con quello che state continuando a chiedere, con le notizie di mercato. Ce n'era un messaggio che era arrivato qua che vada a recuperare. Che non so se lui se Alino è rimasto bloccato ieri quando ospite abbiamo avuto Marconi, Claudio, che saluto, ciao Claudio, perché inizia così: Marconi, dammo un'accelerata a ste notizie del mercato che tra poco ci inizia l'allenamento e dopo la multa me la paghi te, e quindi penso che sia rimasto a ieri. Oggi Claudio non c'è, si è venuto a trovare nella giornata di ieri, stiamo parlando su, suppongo, per quello che riguarda Alino Calcio 5, visto che entra nell'ottica del buon Claudio. E allora, ste notizie di mercato le volemo da o no? Lorenzo, se sa niente De Mallus, è ancora, andiamo dall'altra parte. Se sa quando verranno ufficializzati gironi e calendari, e ancora, ce n'era un'altra. Ecco, scorre velocemente perché i messaggi
Gianluca
sono
scritta.
Tanti, date le notizie del mercato stasera, cioè molto proprio allora, volete da ste notizie di mercato questa sera o no?
Allora, innanzitutto iniziamo dai gironi calendari, come ci aveva detto il nostro ascoltatore. Tutto è legato alla vicenda della Civitanovese, che ha fatto ricorso contro l'ammissione alla prima categoria, chiedeva l'eccellenza, impossibile, la promozione, forse, e quindi questo ricorso sarà discusso venerdì. E quindi fino a venerdì, molto probabilmente fino alla settimana prossima, sarà tutto bloccato, perché se la Civitanovese vincerà il ricorso sarà ammessa alla promozione e un girone di promozione andrà a 18 con il ripescaggio della Vigor Castelfidardo, e un solo girone di prima categoria sarà a 18. Se la Civitanovese, come è probabile, perderà il ricorso, saranno la promozione resterà due gironi a 16 e la prima categoria due gironi verranno allargati a 18, quindi Ancona, Civitanovese, ognuno in un girone, e ripescaggi di Chiaravalle e Grottese. Quindi fino all'inizio, metà della prossima settimana, temiamo che per gironi e calendari non si saprà nulla, perché è tutto bloccato dalla Civitanovese. Per quanto riguarda...
Tant'è vero che la Civitanovese ha saltato la conferenza stampa che aveva previsto. Quindi...
L'ha convocata proprio per venerdì alle 18, perché venerdì alle 14.30 sarà discusso il ricorso. Civitanovese, ricordiamo, il mister è Nocera, ex bandiera dell'Ancona, ex giocatore dell'Ancona, quindi Francesco Nocera. Una maceratese che è sorta dalle ceneri della società fallita, pensava in una missione almeno in promozione, ciò non è avvenuto e quindi ha avanzato ricorso, venerdì sarà discusso, quindi temiamo che per gironi calendari verranno ufficializzati verso metà della settimana prossima.
E Mauro Bertarelli, allenatore del settore giovanile.
Però Academy Civitanovese, come Ancona e Giovane Ancona, sono società non unite, diciamo così.
Comunque la conferenza stampa è stata rimandata la settimana dopo.
Addirittura, a venerdì 8 settembre, esatto.
Beh, è prevista venerdì 8, perché è stata rimandata due volte. Prima la posticipata, come dicevi tu, alle 18.15, ma a questo punto rimandata direttamente alla settimana
perché
successiva.
Perché a Civitanova non c'è un bel clima. Gli ultras civitanovesi hanno protestato contro l'attuale società, non la riconoscono. Un po' come dicevo io la settimana scorsa, non può essere riconosciuta una società del genere che riparte dalle ceneri di quella vecchia, inizia a prendere 8 argentini di cui non si sa la provenienza, giocatori di dubbia. Ma non, insomma, sotto c'è qualcosa che non convince il pubblico, i tifosi di Civitanova, e quindi ecco, non è ben vista questa nuova società, e forse è spiegato anche per questo i motivi del rinvio. Per quanto riguarda l'aspetto che più interessa la maggior parte dei nostri ascoltatori, quello del mercato, oggi l'Ancona ha iniziato più che altro ad allenarsi, e sono gli stessi 18 giocatori che hanno iniziato domenica. Lelli li valuterà, poi piano piano magari scremerà la rosa. Di questi quasi sicuramente dovrebbero rimanere il difensore Rossi, l'altro, il terzino destro Polenta, l'attaccante esterno Balloni, il centrocampista esterno Alessio Tantuccio, potrebbe rimanere magari l'attaccante, il giovane attaccante Tommaso Bartoloni, sicuramente Lelli darà una chance a Gramacci, ex Ancona. E quindi già siamo a 6-7. Domani si aggregherà Salvatore Mastronunzio, di cui alle 15.30 verrà presentato presso la ditta, l'azienda del presidente Marconi, poi inizierà a fare gli allenamenti con l'Anconitana. Da domani sarà il primo giorno, e quindi siamo a 8 C'è questa trattativa avviata con Mallus, che domani si vedrà per la prima volta con il presidente Marconi, perché non l'ho ancora conosciuto. Abbiamo avuto modo di riparlarci, e dopo l'incontro di domani avrà le idee più chiare. L'intenzione sua è quella, sarebbe quella di sposare il progetto Ancona, però logicamente i vari dubbi devono essere dissipati. Non parlo di dubbi economici, ma dubbi anche di un progetto importante a lunga scadenza, perché si tratta pur sempre di un giocatore che l'anno scorso ha giocato metà stagione in C e metà stagione in D, e è ancora integro. Ogni tanto si infortuna, però è un giocatore sicuramente importante per quelle categorie, almeno per la D, e quindi vuole sentire dalle parole del presidente Marconi appunto la disponibilità a un progetto a lunga scadenza, e poi potrebbe anche accettare proprio per l'amore e l'entusiasmo che lo lega a questa piazza. Sicuramente gli ha fatto un'ottima impressione il colloquio con il DS Sebastiano Vecchiola di ieri, e quindi il matrimonio potrebbe andare in porto. Molto dipenderà da questo incontro di domani, poi si prenderà magari qualche ora di riflessione prima di dare la risposta definitiva. Sicuramente nelle mire dell'Ancona c'è di mettere un giocatore big per reparto, che potrebbe essere Mallus in difesa, dove comunque ci sono anche i contatti con altri giocatori tipo Colombaretti, però logicamente Mallus è quello che accenderebbe di più la piazza, con un attaccante che è già Mastro Nunzio, e magari si prova ad aggiungerne un altro. Abbiamo parlato i giorni scorsi di Iachetta, che sarebbe una seconda punta o in un ipotetico tridente uno dei giocatori ideali per servire appunto Mastro Nunzio. Iachetta, che ha vinto diversi campionati di eccellenza con Matelica e Fabriano Cerreto. E poi si cerca anche un centrocampista importante potrebbe essere Moretti, che al mister piace perché è utile, perché fa più ruoli. Potrebbe essere Borgese, ci sono dei nomi, magari ci sono anche altri nomi che non in questo momento magari sono tenuti nascosti alla stampa, però ecco l'obiettivo è quello di mettere un big per reparto. E poi si partirà con almeno una decina di giocatori, di quelli che sono lì ad allenarsi con Lelli, e qualche altro giocatore che verrà preso, magari non big di categorie, però giocatori importanti per di eccellenza o promozione. I portieri che si stanno allenando sono Angiolani e Ravera. Si complica l'affare Montini, perché ha firmato con il Porto Potenza, e Porto Potenza non intende svincolarlo, quindi passa il tempo e la società vorrebbe orientarsi altrove, magari contattando anche Falcetelli, che il Castelfidardo potrebbe liberarsi, visto che ha preso il nostro ex della Beretti, Bottaluscio, e punta sugli under. E quindi questi sono i nomi. Sicuramente con il passare dei giorni avremo un quadro sempre più completo dell'Ancona, però una minima ossatura adesso c'è, con i giocatori che si stanno allenando almeno una decina potrebbero rimanere. Con Mastro Nunzio si spera Mallus, con un paio di centrocampisti, i portieri ci sono, si dovrebbe partire così, per poi vedere a dicembre quali sono i limiti, le lacune di questa squadra. Una volta anche che si è avviato il progetto Anconitana, poi a dicembre potrebbe essere anche più facile trovare i giocatori, perché adesso, come dicevo prima, alcuni sono anche vincolati, il caso di Montini, hanno firmato nei giorni scorsi e le società di appartenenza non vogliono liberarsi, perché sono elementi importanti per le loro rose.
Domanda, Daniele, sul ruolo portiere. Tu parli di Angiolani e di Ravera. Ricordiamo che Ravera era stato cercato anche da formazioni di Serie D.
Sì, si è allenato con la Jesina, con la Biagio Nazzaro.
Ecco, quindi in teoria potremmo essere di fronte a due ipotetici primi portieri.
Ah, anche nel caso in cui avessimo parlato di Angiolani e Montini, sono due portieri che in prima categoria sono sempre stati titolari, quindi...
Quindi tu secondo te possono coesistere, oppure o uno o l'altro?
Ma io sono dell'idea, per il ruolo di portiere, di averne sempre due distinti, cioè uno esperto, magari un primo portiere tutta la vita, e uno che nell'evenienza è affidabile. Avere due portieri all'altezza, anche se si parla da Anconitana, è difficile da far accettare loro magari alla competizione. Poi magari la scelta andrà su un primo portiere e uno più, non lo so. Adesso si stanno allenando Angiolani, che penso possa rimanere perché Lelli lo stima, l'ha avuto al piano San Lazzaro, lo conosce. Ravera, è anche vero che è la prima esperienza in Italia, sì, ha giocato in Argentina, ma magari qui lo si conosce poco. Vedremo, anche in base a quello che dirà il nuovo preparatore di portieri Ruspantini, darà un giudizio più approfondito a mister Lelli. E poi non è detto che non vengano altri portieri, di cui adesso non si sa.
Attenzione, Daniele, io visto che qui si parla di un big per ruolo, c'è un certo Gianclaudio Lori che ancora è senza squadra, se non erro. Sappiamo quanto lui si è innamorato della maglia dell'Ancona.
È solo che lì stiamo parlando di un 95, 22 anni, in che scendere in prima diventa non tanto una scelta di vita quando... Non lo so, sicuramente...
Tu hai ragione, Daniele, però siccome per Mastro Nunzio è stato fatto sicuramente un contratto importante, molto probabilmente firmerà anche Marco Mallus nelle prossime ore. E beh, uno come Gianclaudio Lori, seppur giovane, che ci tiene alla maglia biancorossa, sappiamo la fatica che ha fatto l'anno scorso per lasciare questa piazza, attualmente svincolato, se gli fai una buona proposta, sicuramente... Non dico ai livelli di Mastro Nunzio, ma comunque giù di lì, di Mastro Nunzio e di Mallus, potrebbe anche, credo, accettare a discapito della categoria, visto proprio la fede biancorossa che c'è in lui.
Questo dipende dalle
sue... Io lancio là un messaggio, è una società che ci sta ascoltando.
È un portiere svincolato, si sta allenando a Materica, tra l'altro, quindi...
Io un approccio ce lo farei. Poi, sai, mai dire mai. Cioè, pensavamo Mastro Nunzio che potesse essere, non dico quasi impossibile, però con qualche percentuale bassa. Mallus, anche da come avevo tastato il terreno, chiaramente un giocatore di 35 anni, prima può ancora aspettare delle chiamate almeno dalla Serie D, se no addirittura dalla Serie C stessa. Quindi... Quelle trattative che sembravano quasi impensabili poi stanno andando a buon fine, perché comunque parliamo di Ancona, seppur di prima categoria, però parliamo comunque di una società con un presidente ben robusto economicamente, serio, società ambiziosa, una società che vuole risalire il più in fretta possibile, e se i nomi che circolano sono questi molto probabilmente lo farà. E quindi poi, sai, certi giocatori quando firmano poi ne trainano dietro altri importanti. Ma se la società ci ascolta, chissà,
no, ma sicuramente fatelo un tentativo. Sarà anche nei pensieri dei dirigenti. Dopo lì, ecco, è molto della volontà del giocatore se continuare a stare a certi livelli. Sappiamo che Ancona ha contattato anche Tavoni, un 94 della Jesina, sarebbe venuto di corsa ad Ancona, però la categoria logicamente l'ha frenato, perché un 94 in piena attività, andare a 23 anni in prima categoria diventa duro. Queste sono scelte che ciascun giocatore poi fa tra sé e sé. Magari un giovane fa più fatica ad accettare la prima categoria perché prova a rimanere a buoni livelli, un giocatore di una certa età l'accetta ben volentieri perché ne ha viste tante, ha visto che i progetti seri in giro anche tra Serie D e Serie C ce ne sono pochi, quindi sposa volentieri il progetto di una categoria inferiore. Però sicuramente questo è un altro nome che potrebbe essere spendibile.
Bene, credo che abbiamo detto tutto anche per questa sera. Vedi, qui c'era una risposta, dice: chi mastica di calcio sa benissimo che a livello di prima categoria il blasone, i nomi dei giocatori contano relativamente.
È verissimo, contano le motivazioni, conta in stimoli, ma conta anche la qualità. Il problema dell'Ancona, dell'Anconitana, è che oggi è il 5 settembre, inizia oggi la preparazione, praticamente ha due settimane in cui non potrà nemmeno fare mattina e sera come magari fanno durante le ferie le squadre di prima categoria. Ha due settimane per prima della settimana tipo dell'inizio del campionato, quindi sarà una preparazione ridotta in cui non si potranno fare certe cose, in cui i giocatori arriveranno alla spicciolata, non si conoscono, quindi all'inizio al di là dei nomi, al di là della squadra che verrà fatta, si soffrirà terribilmente, perché le altre squadre andranno di più, correranno di più perché hanno maggior preparazione, non perché siano più forti. Quindi questo c'è da tenere in considerazione. Ancora solo due settimane per lavorare, non ha tempo di provare, mentre le altre sono al lavoro dal 16 agosto, qualcuno ha fatto mattina e sera le prime settimane, qualcuno come i portuali sono partiti dal 7, e quindi anche questo nel calcio conta, per quanto si parli di prima categoria, l'intesa, la coesione, la condizione fisica. I primi mesi Ancona soffrirà, al di là della squadra che sarà sicuramente molto competitiva per la prima categoria, soffrirà tanto. Poi magari da dicembre, con l'arrivo di altri giocatori, con la sosta invernale, con la possibilità di allenarsi più e meglio rispetto alle altre, si potrà dare l'accelerata decisiva. All'inizio temo che qualche difficoltà ci sarà.
Quindi va bene, c'è quest'altro messaggio, dice: in teoria non si dovrebbe andare al Dorico, oppure tutta una bufala. No, non è una bufala, ma il rientro allo stadio al Dorico era in prospettiva fin dall'inizio. Era stato andata via la voce, era stato disegnata così la cosa, quindi era un discorso futuro, riappropriarsi dello stadio Dorico. Storari.
Storari, credo che non
Storari in porta, Baldanzello terzino destro, Mallus difensore centrale. Ribadisco, dopo certe cifre sono difficili da spiegare non alla FIGC ma a qualche altro soggetto, qualche altro ente.
Comunque stavo pensando, chissà quanti selfie si faranno con Mastro, i giocatori avversari.
E ribadisco, ho molti amici, conoscenti, no, che l'hanno marcato nelle partitelle ecco, il mercoledì, quando Salvioni andava in giro per la provincia, che fecero selfie. Adesso si ritrovano o in categorie superiori rispetto a Mastro Nunzio, oppure costretti ad affrontarlo in partita, a marcarlo. Quindi è bello, no, come la vita possa variare da 5-6 anni all'altro. Mastro Nunzio fino a qualche anno fa era assediato dai giovani calciatori o calciatori di provincia per fare degli autografi o per firmare dei selfie. Adesso invece sarà un avversario o un compagno per molti altri, per calciatori che lo andavano a vedere il sabato o la domenica, così come speriamo Mallus.
Perfetto, allora le ultime indicazioni dal vostro navigatore di fiducia. Allora, alla prima rotatoria diamo la seconda variante, alla prima rotatoria prendete la seconda uscita, quindi andate dritte, incontrate una nuova rotatoria, alla seconda rotatoria prendete la prima uscita, quella a destra, fiancheggiate il sexy shop e poi sempre dritti, 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 fino in cima. Quando arrivate in cima ve lo trovate sulla vostra destra, e così abbiamo accontentato anche il nostro Christian, che ha un punto di riferimento preciso e quindi adesso può trovare lo...
Anche oggi c'era una ventina di tifosi, in Serie C ce n'erano 5, 10, quindi vabbè che adesso è tempo buono, quindi ancora, però c'erano più tifosi oggi a vedere un allenamento che in Serie C.
Sicuramente ce ne saranno di più domani, dopo la presentazione ufficiale.
Esatto, domani.
Sicuramente.
Della nostra vipera. Domani, ricordiamo, alle 15.30 verrà presentata in forma privata. E poi dopo però ci sarà l'allineamento e quindi tutti potranno accostarsi a Mastro Nunzio per quello che riguarda questo suo nuovo cammino nella giovane anconitana. Va bene così? Vi piace? A proposito di giovane, domani pomeriggio invece alle 18.30 con noi arriva una nuova voce, arriva Franco Lorenzini a tenerci compagnia. Ci terrà compagnia domani pomeriggio Franco, con lui andremo come abbiamo fatto oggi, a toccare il polso di chi è veramente legato alla storia dell'Ancona, in questo caso dell'Anconitana barra Ancona, perché li andremo a stanare, anche personaggi che vi siete un po' dimenticati, cioè da un po' che non li ascoltiamo, ma che hanno fatto veramente la nostra storia. Quindi domani con Franco Lorenzini inaugureremo questa nuova striscia che prende il posto del DJ Biancorosso del mercoledì, ma con dei nomi belli, bei nomi che ci ricorderanno le nostre origini e speriamo anche il nostro futuro. E ovviamente all'interno di Correva l'Anno andremo anche a darvi gli aggiornamenti in tempo reale di quello che accade nella nuova Anconitana. Domani alle 18.30 Franco Lorenzini, nuovo appuntamento, nuova voce fissa sulle frequenze di Radio Tua.
Prima di chiudere, Stefano, ricordiamo quella che è un po' la notizia del giorno, ovvero che Emanuele Pesaresi ha accettato il ruolo di vice allenatore di Marco Lelli. Quindi da quest'oggi è ufficiale anche questa notizia, insomma, quindi lascia il ruolo di vice di Malavenda al Marina e ritorna in veste appunto di allenatore in seconda di Marco Lelli in quella che è l'US Anconitana.
Vi lascio con il messaggio di Paolo che aveva scritto prima: la serata di Rimini è stata tra le più belle della mia vita, prima, durante e dopo. E chiudiamo qui, perché noi c'eravamo e qualcun altro c'era anche in maniera molto più precisa, e abbiamo quella volta registrato tutto quello che accadeva in quel match, prima, durante e dopo. Grazie da Stefano Ferra, l'appuntamento domani 18.30, Franco Lorenzini, non mancate, 13.10, la replica di Punto Biancorosso.
Punto Bianco Rosso. Punto Bianco Rosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30.
SPOT. Spot. Dai.